Prego i colleghi consiglieri di prendere posto e un attimo d'attenzione, il segretario procederà a fare l'appello. Grazie.
Facciamo l'appello. Mazzanti,
sì.
Dalì,
sì.
Nicolai,
presente.
Giacomelli,
presente.
Scarnato,
sì.
Beccherucci,
sì.
Galigani, Drovandi, Innocenti Lisa,
sì.
Magazzini,
sì.
Cervo,
sì.
Gori,
sì.
Berini,
sì.
Canigiani,
sì.
Cialdi,
sì.
Rossi, Innocenti Giorgio.
Bene, grazie segretario, buonasera a tutti. Si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori Cialdi, Innocenti Lise e Beccherucci. Allora, per rappresentante femminile l'anno Cervo, visto le quote rosa bisogna mettere la maggioranza stasera. Niente, vi devo dare alcune comunicazioni. Ci sono alcuni verbali dei sindaci revisori che sono depositati presso l'ufficio di presidenza, sapete, su ogni variazione di bilancio esprimono un parere. E poi, se vi ricordate, qualche tempo fa ci fu una lettera della Corte dei Conti che ravvisava, secondo la loro opinione, delle, non so come definire, irregolarità comunque delle procedure non idonee rispetto alle nuove normative. E c'è questa, si riunisce questa sezione e il Comune sarà rappresentato dal segretario e comunque dal funzionario, che è domani mattina 29, se non sbaglio, no? Il 28 è oggi, domani mattina 29 c'è questa sorta d'udienza che esamineranno questo, che daranno insomma seguito a questo, esamineranno questa procedura, ecco. Mi pare di aver capito che sia così. Comunque anche questo verbale è depositato presso l'ufficio di presidenza e penso che poi invieranno dei chiarimenti in merito a questa nota, ecco. Tutto qui. Io non ho altre comunicazioni, se ci sono comunicazioni da parte del sindaco, comunicazioni da parte dei consiglieri, consigliere Gori.
Dunque, voglio fare una comunicazione a colleghi del Consiglio e al Presidente del Consiglio, che è questa. Il giorno 21 novembre, lunedì scorso, si è riunito per diverse volte si è riunita la Commissione Affari Generali in questa saletta qui a margine della sala del Consiglio Comunale. In quella seduta, per la terza o quarta volta, mi sono sentito io, come tutti i commissari, ma penso chi era presente sa benissimo, ci siamo sentiti, diciamo, le rimostranze del cittadino Melani, o se Melani dico perché è noto, ormai si conosce, presenza quasi sempre alle sedute, però un cittadino qualunque, comunque il cittadino Melani, ha fatto diverse rimostranze che aveva già fatto precedenti volte sulla pubblicità della seduta. Le sedute delle commissioni consiliari, se non diversamente disposte come dice il nostro regolamento, sono in seduta pubblica. La seduta pubblica, secondo quello che è il termine, deve consentire l'accesso al pubblico e una disposizione tale da far sì che il pubblico possa dignitosamente assistere ai lavori. Lui ce l'ha fatto presente nel modo anche che noi abbiamo ritenuto arrogante e forse anche poco rispettoso, però devo constatare dopo una settimana che non tanto è stata la sua arroganza quanto la nostra, nel senso che tutte le sedute che si sono fatte, ma soprattutto le ultime fatte qui, la porta rimane chiusa, il pubblico che vuol partecipare non sa dove entrare, come fare. E quindi chiedo, la mia comunicazione è questa, chiedo ai presidenti delle commissioni, ma soprattutto al presidente del Consiglio Comunale, che per le prossime sedute della Commissione Affari Generali o di qualsiasi altra commissione, che si svolgono in seduta pubblica, se non diversamente disposto, si faccia rispettare il regolamento comunale e si faccia il Presidente, penso, non so se, se colgo precisamente la persona, ma credo il Presidente del Consiglio, che si faccia parte diligente per organizzare le prossime sedute in una sede idonea, che abbia libero accesso e che sia dignitosa per i commissari e per il pubblico che vuole assistere. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? Consigliere Drovandi, che è presidente della commissione, se non sbaglio. Prego consigliere.
Io ringrazio intanto le persone che vengono a assistere ai lavori delle varie commissioni e il consigliere Gori che ha portato a conoscenza di tutti questo problema che effettivamente c'è. Io mi scuso perché effettivamente fino all'ultimo consiglio, fino all'ultima commissione il problema non è stato risolto, però già dalla commissione che è stata fatta il giorno seguente insieme al sindaco abbiamo trovato una soluzione momentaneamente provvisoria e mi dispiace che la commissione del giorno 22, della commissione seguente, del giorno successivo, e non c'è stato nessuno a seguirla, nessun cittadino a seguirla, ma in quel caso siamo riusciti a trovare una soluzione provvisoria e la porta effettivamente era aperta. Quindi sicuramente troveremo una soluzione più idonea, però penso che riusciamo a risolvere il problema. Grazie.
Grazie consigliere Durandi. Niente, mi sembra di aver capito il problema. Ovviamente pubblica è di libero accesso al pubblico, come il Consiglio Comunale, ovviamente non si era mai posto il problema, però ha fatto bene il cittadino a sollevarlo e non bisogna in qualche modo dare comunque la possibilità ai cittadini di partecipare alle commissioni che sono pubbliche nel Consiglio Comunale. Per cui cercheremo insieme a tutti i presidenti e all'amministrazione di, se quella stanzina sembra inadatta, perché io da quando sono qui la sede delle commissioni è sempre stata quella, ecco. Però se c'è un gran... se questa è di ostacolo all'accesso al pubblico, ci mancherebbe altro di non trovare la sala consiliare, per cui non credo che sia un problema, ecco. Basta non mettersi a sedere lì e mettersi di qua e credo la cosa sia risolta. Però questo spetta poi anche, è vero che il Presidente ha il dovere di favorire la partecipazione, no? Però insomma invito anche tutti i Presidenti di Commissione a prendere in esame la possibilità di facilitare l'accesso al pubblico, ecco, tutto qui. Niente, comunque grazie consigliere Gori di aver sollevato il problema. Passo al punto numero 1, approvazione verbale seduta al Consiglio Comunale del 26/9/2016. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 2. Ratifica e variazione adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 134 del 26/10/2016. Illustra l'assessore Musumeci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con la presente delibera andiamo a ratificare da parte del Consiglio una delibera di Giunta presa d'urgenza, esattamente come diceva il Presidente, al numero 134 del 26 ottobre 2016, che riguarda il bilancio 2016-2018 e i servizi interessati sono il personale edilizia, pubblica istruzione, polizia municipale, SUAP, entrata, urbanistica, lavori pubblici e servizio finanziario, anche se la parte principale riguarda direi l'ufficio entrate. Comunque vi do una breve... il punto è già stato visto anche in commissione, ma vi do un breve riassunto di quello che sono state le modifiche apportate. Ci sono 350 euro in meno di minore straordinario sulle spese correnti per l'informatica, 13.000 euro in più sulle entrate in conto capitale dell'edilizia, 2.470 in meno di quota per i centri civici e per le chiese, più 1.280 euro per il personale sempre sul corrente, sulle entrate, e 1.280 in più sulle spese sempre per il personale perché è legata all'entrata, la pubblica istruzione più 6.830 e meno 3.852, poi meno 18.000 euro invece sul conto capitale, scusate per la voce, 18.000 euro in meno per lo slittamento di una gara dell'acquisto Fulmini e quindi 210.000 euro in meno sulle spese sempre per la riamputazione al 2017, sempre per lo spostamento della gara dei Fulmini. La Polizia Municipale 2.000 euro in più correlato alla spesa e 2.000 euro in più correlato all'entrata per euro di riduzione. Il SUAP più 52.000 euro, meno 11.000 euro, maggiori rimborsi per SUAP associato e più 32.000 euro di maggiori entrate dalla COSAP. Come spese invece ci sono 11.190 euro in più correlati all'entrata. Poi abbiamo, come dicevo, la voce principale riguarda il servizio entrate, sono più 250.000 euro di maggiori avvisi IMU. Questa è l'entrata e sulla spesa correlato all'entrata abbiamo adeguato più 230.000 euro il fondo crediti di dubbia esigibilità per la parte tributaria. I lavori pubblici più 55.497 euro di maggiori spese e invece sulla parte in conto capitale 7.470 euro in meno di rimodulazione di diversi interventi manutentivi. L'AGA niente e il finanziario 3.000 euro collegato sempre all'uscita e 9.806 euro di adeguamento previsioni per il servizio prestazioni ed utenze. Tutto questo mantenendo gli equilibri e il rispetto del patto di stabilità, quindi sono qui a chiedervi la vostra approvazione. Grazie.
Grazie Assessore. Si apre la discussione, se c'è qualche consigliere chiede di intervenire. Ci sono richieste di interventi? Consigliere Gori.
Io era solo per chiedere altre due chiarimenti su due voci, ma non so, forse l'ha anche già detto, però non sono riuscito a seguire. Sono due voci di maggiori spese sul capitolo spese correnti servizio ausiliare per l'istruzione 25.400 a fronte di un impegno di 43.000 e spese correnti attività culturale interventi diversi del settore culturale 20.000 euro su una previsione iniziale di 49.000 euro. Questo se l'assessore ci può illustrare meglio o più particolarmente quello che era stato questa previsione, diciamo, si è previsto un incremento della spesa di quasi il 50%, anche se le somme sono irrisorie.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parola all'assessore Musumeci.
La risposta al consigliere Gori gliela farò avere anche per scritto, ma in questo momento sono voci che non sono in grado di riuscire a tirar fuori da quella della delibera. Quindi purtroppo mi dispiace che, avendo a disposizione il tecnico che ha tutti questi numeri in commissione, non gli sia stato chiesto in quell'occasione. Cioè, io vengo qui, ma pensando che tutto quello che riguarda la parte tecnica e gli spostamenti dei numeri, avendo fatto una commissione apposita, venga chiesto direttamente in commissione. So che il consigliere Gori potrebbe dirmi che il materiale è arrivato un po' in ritardo, ma è stato spiegato in commissione che purtroppo avevamo il sindaco revisore che non poteva venire a fare la verifica perché era allettato. Quindi mi scuso e gli farò avere le risposte anche per scritto.
Bene, dichiarazione di voto. Consigliere Gori.
Io dunque era solo per dire che non è tanto una questione di numeri o di delibero, sì, è un pacco di variazione di piccole entità. Era solo per capire da un punto di vista amministrativo come funzionano queste, o comunque come vengono, come si organizzano e vengono compilati, o come interviene l'amministrazione su queste variazioni. Siccome ho notato che sono due capitoli che sono sì nell'arco del bilancio un'irrisorietà, perché sono 45.000 euro, ma sono a fronte di una previsione di 90.000 euro e quindi come percentuale sono abbastanza alte. Pensavo che questo era un motivo di richiedere di come viene fatto, di come viene istruita, di come interferisce l'amministrazione con i funzionari nell'atto delle variazioni di bilancio.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giacomelli.
Il gruppo del Partito Democratico è favorevole, visto anche il parere dei sindaci revisori, assicurano sulla bontà degli equilibri di bilancio, quindi visto che anche una delle variazioni più importanti sono le entrate per 314.000 euro, il nostro parere è favorevole e voto.
Grazie consigliere Giacomelli. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, quella del consigliere Gori si farà sempre fede alla dichiarazione di voto di qualche mese fa, per cui quella vale qualora non esprima un'opinione diversa, diciamo. Metto in votazione il punto numero 2, ratifica e variazione adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 134 del 26/10/2016. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore, allora approvata a maggioranza, vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Contrari, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, Forza Italia, insieme per Quarrata. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 3. Programma triennale lavori pubblici 2016-2018, variazioni. La parola al Vice Sindaco Romiti.
Si tratta di una variazione pari a 200.000 euro che si inserisce nel piano delle opere del 2016. La variazione nasce dalla devoluzione del mutuo della passerella di Valenzatico, passerella che a questa amministrazione comunque è interessata. Non siamo arrivati a compimento dell'iter, è stato fatto un progetto preliminare. All'interno di quel progetto preliminare, confrontandosi con la nostra maggioranza, ma anche su una richiesta che era pervenuta anche dalla minoranza di valutare il progetto e tutto, ma in modo particolare noi si lavora forte come maggioranza, all'interno del nostro gruppo, della nostra maggioranza, si è deciso quel progetto di fargli delle modifiche che andavano a dare delle risposte sulle barriere architettoniche e che cercavano ancora di più di completare e migliorare quel progetto. A oggi non si poteva andare in tempi brevi a concludere l'iter, allora noi si è preferito devolvere questo mutuo pari a 200.000 euro per investire subito i soldi dei nostri cittadini nella realizzazione di un intervento molto importante sulla viabilità che parte dal Compiani, da via Vittorio Veneto, prosegue per la via Vecchia Fiorentina, viene fatto il pezzetto della via Piave, viene fatta la via Campriana, si va fino alla via Baronciatica, dalla via Baronciatica si arriva fino a Crociali, si fa 500 metri di via Fonte Morana e Spazzavento, quindi si fa un lavoro completo di quasi 2 chilometri di asfalto e di strade, che verrà un intervento che verrà realizzato sicuramente nella prima primavera, perché ora siamo al preliminare, fra fine anno, inizio anno verrà fatta tutta la gara e compagnia bella, quindi in modo che a primavera si faranno questi 2 chilometri di asfalti, che poi si ricollegheranno agli altri 5 chilometri di asfalti, che tutto il completamento delle asfaltature si va a Fattizzana, se possibile, se il tempo ce lo permette, a dicembre verranno anche asfaltate sempre la via, mi dimentico sempre il nome, Baronciatica, viene asfaltata la via di Pozzo, viene asfaltata la via Isola, viene asfaltata la via quella che si parte lì dalla catena, le Piastre, quindi viene riasfaltata un po' tutta la zona. Il completamento si ha a primavera con questi 2 chilometri di asfalto, che sono questi 200.000 euro che noi si vanno a investire devolvendo quello che è il mutuo sulla passerella. Voglio chiarire un aspetto che mi sta molto a cuore, è stato detto in commissione, è solo un rinvio sulla passerella di Valenzate. Io mi auguro, però ci vuole, lo so, ma ci vuole rispetto per tutti, io mi auguro un rinvio, chiunque sia da questi, in questi banchi, possa continuare a portare avanti un progetto che è comunque importante per la frazione Valenzate, una frazione comunque l'amministrazione credo ci abbia investito fortemente su strade, scuole e tutto, però credo che quel progetto sulla passerella di Valenzate sarà opera, io mi auguro, della prossima amministrazione di riprenderlo mano e completarlo come si era iniziato noi, partendo da un progetto, che è un progetto che comunque va solamente completato. Quindi io credo la variazione è per fare altri 2 chilometri di strada, perché si possono investire, spendere subito e realizzare nell'arco di 3-4 mesi. Appena il tempo ce lo permette si fa altri 2 chilometri d'asfalto.
Grazie Assessore Romiti. Consentitemi una battuta. Io mi capitava ogni tanto di transitare da quella strada e da Ronchi finisce a Crociale di Fizzana, che il sindaco mi ha detto si chiama...
Quella lì è via Guglianese. Quella via Guglianese, è bella asfaltata.
Ma di fatto quella era la strada dove c'era più buche in tutta Italia. Lì c'era addirittura delle buche calve come me, cioè quella era dal dopoguerra, penso, non fosse asfaltata. Per cui che l'aveva asfaltata quella, voglio dire, no? Vabbè, a parte via Burianese, mi sembrava, anzi, cioè quella era meglio una strada sterrata ma rotta di quella lì. Comunque vabbè, bravi perché almeno l'avete sistemata. Scusate questa piccola deviazione, ma chi chiede di intervenire? Consigliere Gori.
Sì, intanto volevo correggere una parola che è fondamentale, Assessore, Vice Sindaco. La Giunta non ha approvato il progetto preliminare della passerella, ma ha approvato il progetto definitivo. Tu lo sai bene, è la differenza che c'è. Il progetto definitivo l'ha approvato il 2 dicembre 2014. E c'ho qui l'oggetto della delibera, passerella pedonale Valenzatico, approvazione del progetto definitivo. I preliminari parlavi della passerella, parlavi. No, ma c'è una differenza, allora non so, sarà stato casuale, però c'è una differenza sostanziale fra il progetto preliminare e il progetto definitivo. Quindi quando è stato approvato dalla Giunta nel dicembre 2014, il progetto era già un progetto definitivo, se ne era già stato parlato, ne era stato discusso, fuorché, come ho detto un'altra volta in questo Consiglio Comunale, al di fuori che con i consiglieri di Valenzatio, almeno per quanto mi riguarda, ma per quanto ne so anche per il collega Nicolai, altro consigliere di Valenzatio, perché la Giunta si è preoccupata bene, come dissi l'altra volta, di fare un incontro con i cittadini che confinavano o che avevano interessi adiacenti alla realizzazione della passerella, però si è guardata bene di parlarne con i consiglieri, almeno per quanto mi riguarda, con i consiglieri di Valenzatico, perché in commissione è stato detto anche che la passerella di Valenzatico non era nel programma di mandato del sindaco e non era nel programma elettorale. Ora, tutto si può dire, però, ecco, io mi sembra un incontro due preelettorale, l'ho fatto a Valenzatico insieme al sindaco Mazzanti, del quale porto anche il nome nella lista e nel gruppo, però vuol dire, mi garberebbe Marco, sindaco, se si tornasse a Valenzatico a dirgli che quella passerella non era nel programma elettorale, non era nel programma di mandato, ma questo solo per vedere se effettivamente le cose erano così. Io non credo che siano così, tant'è che non sono così, perché anche se non fosse nel programma di mandato, noi, e questo non era ancora cattivo allora, forse il 23 dicembre 2015, quando si è approvato il nuovo documento di programmazione che fa seguito al mandato del sindaco, il documento unico di programmazione 2016-2018, su quelle opere riportate per la fine del mandato c'è ben evidenziata la passerella, realizzazione passerella pedonale sul torrente Stella in località Valenzate. Ci sono anche una serie di affermazioni molto apprezzabili e molto precise per la messa in sicurezza dei disabili, per la messa in sicurezza delle persone più deboli, per la salvaguardia di tutta una serie di persone in cui le passerelle sono destinate. E quando però ho osservato che quella passerella prevedeva la realizzazione o il superamento delle barriere architettoniche che c'erano, e sì che c'erano, perché c'erano 15 scalini su un lato e 12 sull'altro, con delle piattaforme, con dei montascale, voglio dire, quando ho fatto notare questo, che ci sa che a Valenzate ci sono almeno 4 persone che dalla nascita o comunque poco dopo si muovono su una sedia a ruote elettrica, che non era possibile consentire o comunque realizzare un'opera del genere, allora ci si è ripensato e siamo andati, non lo so a che cosa, comunque a confronti, a tutto e di più, fino ad arrivare oggi, dopo averla riportata in 3 DUP, una del 23 dicembre 2015, i DUP sono il documento unico di programmazione che ormai la legge ci richiede, il 7 giugno 2016, riporta ancora, e ancora lo riporta quello del 21 luglio 2016, e tutte le volte tu ridi, sì, ma che ti devo fare, se ti fa ridere, io non lo so. Vabbè. Comunque sono riportati in questi 3 documenti unici di programmazione approvati da questo Consiglio, però all'improvviso, così, dopo si arriva a una delibera che dice la passerella di Valenzatico si farà, come si disse allora al dicembre 2013 anche della piscina, si farà, intanto togliamo il finanziamento, asfaltiamo 2 strade e poi però si farà subito, se non si farà noi la farà l'amministrazione che seguirà, però credo che questo sia un fallimento, diciamo, di una programmazione, di un pensiero di amministrare questa città. Grazie.
Grazie consigliere Gori, ci sono altri interventi? Consigliere Cerbo.
Allora, per quanto riguarda la passerella di Valenzatico, mi ricordo che è stato davvero uno di quei pochi casi in cui c'è stato un confronto piuttosto serrato sui due progetti che sono stati concepiti. In questo io ho trovato però anche una lettura diversa, una lettura di apertura, di disponibilità che la Giunta ha fatto nei confronti di osservazioni che alcune persone della nostra maggioranza, in questo caso Fiorello, poneva delle osservazioni che non erano banali, non erano di poco conto, e insieme ad altre persone sull'opportunità di privilegiare un disegno piuttosto che un altro, un progetto piuttosto che un altro, perché pareva appunto penalizzare in qualche modo l'accesso a questa passerella e non risolvere la questione delle barriere architettoniche, oltre che incidere anche per quanto riguarda l'aspetto l'impatto proprio estetico e anche ambientale. Si parlava appunto di scalini, come diceva Fiorello. Io credo che ci sia stato veramente il buon senso da parte dell'amministrazione di non sottovalutare le osservazioni e di non, che venivano, sono state fatte, e di non imporre la scelta che era stato fatto di questo progetto affidato ad uno studio, ma di accettare anche eventuali suggerimenti e quindi variazioni. Naturalmente questo ha determinato una serie di ritardi che hanno inciso pesantemente, ma la volontà era quella di voler fare questa opera, perché siamo consapevoli dell'importanza di questa opera. D'altra parte, quando ci si mette a confrontare su una questione così delicata, dove ogni suggerimento può essere utile ed importante, e i tempi sono quelli noti a tutti della politica per quanto riguarda soprattutto per le realizzazioni delle opere, è chiaro che poi questo ha rallentato la procedura della realizzazione. Quindi io credo che abbiamo perso un'occasione, ma dal punto di vista della realizzazione dell'opera, ma abbiamo anche guadagnato l'opportunità di confrontarsi e di accogliere suggerimenti che portano poi a migliorare questo progetto, che dovrà comunque essere approntato e ripreso dalla prossima amministrazione. Io mi ricordo questo, che è stato un buon esempio di confronto, di dialogo e di accoglienza anche di suggerimenti che potevano anche non essere accolti, ma che comunque c'è stata un'apertura e una disponibilità. Naturalmente questi 200.000 euro sono stati anche utili a questo punto, non averli persi, perché vanno a incidere sulla manutenzione e sulla migliorare le condizioni della nostra viabilità, che per quanto riguarda i cittadini apprezzeranno sicuramente.
Consigliere Giacomelli.
No, io su questa vicenda, a parte, siamo favorevoli, visto che non era possibile proseguire questa opera, che tutto sommato era anche importante, è importante e rimane importante. Credo, per chi governerà qua Raza la prossima legislatura, credo che dovrebbe essere una questione, visto in parte anche il nostro ritardo in questa questione. Una questione che, per raccordare tutti i suoni, se questo, io ho partecipato a qualche riunione, non era né semplice né facile, perché, e non mi interessa neanche arrampicarmi sugli specchi, la verità, nel senso che si è vissuto tutti questa cosa, il telefono per aprire. E, però è vero che ci siamo confrontati col Consorzio Ombrone perché non si poteva fare una cosa, col Genio Civile dall'altra perché non si doveva fare così. Mi ricordo i problemi con i confinanti, le misure ristrette che c'erano nella curva tra il ponte, l'argine e la casa, minacce velate, fermo restando forse che il primo progetto poteva essere penalizzante, ma nessuno ci si è impiccato su quello, anzi. Io con un paio di riunioni, due o tre riunioni, cosiddette di maggioranza, con l'apporto anche di chi aveva elementi maggiori rispetto a presenti al tavolo, mi ricordo, si può dire anche questo, che secondo me si era fatto anche un progetto più ampio, perché non ci si limitava solo alla passerella, al ponte, ma c'era la volontà anche di poter trovare altre soluzioni che consentissero una maggiore praticità nell'utilizzo anche per chi non era, come dire, normodotato, cioè nel senso che poteva salire e scendere scale e scalini, ma addirittura con delle passerelle si poteva. Quindi, ovviamente trovando tutte le soluzioni che veniva portato non era né semplice né facile, come ho detto all'inizio. Questo ha dato, come dire, ha fatto ritardare, ha fatto seguito anche a discussione, come era giusto che fosse, per un'opera che giustamente doveva tener conto soprattutto di coloro che avevano più bisogno. Probabilmente se tutto ciò fosse nato prima, ma insomma io credo che la cosa si poteva anche portare a termine. Io credo che se poi con questo sono, mi si dice, sono scaduti i permessi, quindi credo che la volontà dell'amministrazione, cioè il sindaco, la giunta, l'assessore, c'è stata, perché alle riunioni siamo, si è partecipato insieme. Io voglio dire, probabilmente la prendo io la colpa peggiore, maggiore di tutto il ritardo, di tutta, ma anche io ero uno di quelli che partecipava a queste riunioni, quindi probabilmente la volontà da parte di tutti di trovare soluzioni adeguate ai cittadini che dovevano utilizzare questa opera ha fatto sì che si è perso di vista un po' i tempi che giustamente vanno rispettati e che non ha consentito. Io come mio consiglio, come per fine legislatura, credo che questa opera vada messa all'ordine del giorno il primo giorno, i primi 100 giorni di chi amministrerà questa cosa, questa quarrata dovrà, punto e basta. Io credo che a questo punto sia stato giusto destinare ad altre opere i soldi della passanella, visto che ormai in questi giorni non si poteva più procedere.
Grazie consigliere Giacomelli. Consigliere Berini.
Ma buonasera a tutti. Il discorso della passerella di Valenzatico è un discorso che fu fatto all'inizio di questa legislatura e doveva rientrare nei progetti da eseguire in questa legislatura. Quindi che dovesse saltare a un'altra legislatura non era contemplata a quei tempi. Almeno io ho capito così. Tanto più che quando fu discusso il progetto, alcuni tecnici, il Cialdi e il Gori, criticarono ampiamente questo progetto, perché era un progetto irrealizzabile, con le scale, con le discese, con le funi, roba che per gli invalidi non era possibile metterlo in pratica. E furono presi anche in giro da queste osservazioni, perché il progetto sembrava fenomenale, fatto bene, eccetera, eccetera. Oggi si sente parlare di difficoltà di portarlo a termine, difficoltà di accomodarlo alla bisogna, eccetera, eccetera. Per conto mio l'operazione che stasera viene proposta è un'operazione prettamente elettorale, fatta nel periodo elettorale. La passerella non porta voti, chissà quando va, le asfaltature portano voti. Questo è il succo di tutta la discussione che viene fatta stasera. Si cerca voti in tutti i modi. Con le palestre, con le asfaltature, con i punti luce, però le opere vere e proprie non vengono fatte perché quelle non portano voti. Quindi il progetto di stasera di annullare la passerella di Valenzatico rientra proprio nel periodo elettorale. Guarda, torna a cascio, torna a pennello e così siamo presi in giro un'altra volta. Valenzatico aspettava la passerella, io quando andavo a Valenzatico, ma quest'altra volta quando viene in macchina, vediamo come passa, si va a piedi, si passa sopra, però non me lo diranno più almeno. Grazie a voi però, non grazie a me, grazie a voi.
Grazie consigliere Berini, ci sono altri interventi, consigliere Cialdi.
Preliminarmente, come si dice quando si può cominciare a parlare di un'altra cosa, direi, Presidente, per ritornare alla battuta iniziale, che non mi pare una gran nota di merito essere arrivati nel 2016 a accorgersi che via Burianese era la strada probabilmente più inaccessibile di tutta Europa, credo. Quindi essere arrivati soltanto nel 2016 a farla non la ritengo una nota di merito. Ma uscito da questo fatto, dico, ritornando a bomba al problema. Allora, qui siamo in presenza di un progetto che, consigliere Cervo, la sola maggioranza ha discusso. La sola maggioranza, perché l'opposizione se ha voluto vedere il progetto, se l'è andato a cercare, e vedere il progetto una volta che era reso definitivo, perché qui da questa parte non è stato mai sentito nessuno, neanche dopo quell'intervento che fu fatto a seguito, mi pare, di una, non mi ricordo se era un'interrogazione o una mozione di Forza Italia, nella quale si parlò per la prima volta di questa opera pubblica e per la quale tutti fu deciso che, così come era stato impostato il progetto, non andava bene e quindi si sarebbe dovuto rivedere. Mai nessuno che abbia detto: ma sa fare una commissione lavori pubblici, perché se siamo dietro a rivedere il progetto, così almeno ci dite anche la vostra. Cioè, questa sarebbe democrazia. Invece siamo davanti a, io la ritengo un'arroganza da parte della maggioranza di possedere la verità. Voi la verità l'avete solo voi e gli altri sono comparse. Siamo figurine, noi che siamo di qua, che si deve stare, numeri che serviamo per rendere utile valida un consiglio comunale. Noi serviamo per rendere valido un consiglio comunale e basta. Ora invece siamo a annullare un progetto definitivo che avrà avuto, immagino, anche un costo. E mi domando, ma questa spesa chi l'ha pagata? Sicuramente i cittadini. Ora si annulla tutto, si butta all'aria tutto e si ricomincerà da capo. E questo può essere un danno erariale, mi chiedo? Non lo so. Valutate. Voi siete consiglieri di maggioranza e l'approverete. Quindi magari pensateci e valutate. La passerella non si fa, non si farà più. In 5 anni non siamo stati capaci di fare un progetto di una passerella, nel 2016. Cioè, ma ragazzi, ma di che si sta parlando? Ma di cosa si sta parlando? Si fanno delle, in Giappone hanno ritappato una frana enorme in 2 giorni e noi non siamo stati capaci in 5 anni a fare un progetto, almeno il progetto definitivo, quello veramente finale, di un'opera come una passerella su un ponte. E però lo vogliamo fare in 100 giorni, sicuramente, anzi ha detto il capogruppo del Partito Democratico, sicuramente lo verrà fatto nei primi 100 giorni del prossimo governo PD, perché è sicuro che vincerà il PD anche la prossima volta. Ma mi domando, ma una volta scusa, ma riuscite a dirlo? Ma una volta scusa se è sbagliato, riuscite a dirlo? Vi viene mai la voglia di dire: questa volta si è sbagliato, questa volta veramente non c'è andata bene, si è detto una bischerata? No, si preferisce continuare a dire: faremo nei primi 100 giorni quell'opera pubblica, quindi quel mutuo di 200.000 euro che ora avevamo per fare quel lavoro che ci eravamo dato come prioritario, che avevamo detto in campagna elettorale, Fiorello l'ha rammentato prima, che era un'opera prioritaria per la frazione di Valenzatico, ora la buttiamo a mare e quei 200.000 euro li utilizziamo per cosa? Per la manutenzione ordinaria. Gli asfalti sono manutenzione ordinaria e quindi lo facciamo esclusivamente, come ha detto Flavio Verini, per motivi elettorali. Nella prossima primavera ci sono le elezioni comunali, quindi cosa c'è di meglio che cominciare a dare un pochino a spargolo chilometri di belle strade pulite, lisce, così almeno si può andare a fare campagna elettorale dicendo: guardate noi come si tiene bene, guardata. Ritorno a bomba e dico: ma una volta scusa, vi riesce dirlo?
Grazie consigliere Scialdi. E il sindaco per le risposte dell'amministrazione.
Certo. Buonasera. Ma io alcune precisazioni mi sento di farle, perché siamo in campagna elettorale, quindi è giusto che ognuno porti avanti le proprie valutazioni e tutto. La passerella di Valenzatico. Io non ho sott'occhio il mio programma elettorale, il programma che questo Consiglio Comunale ha approvato, ma a idea mi sembra di ricordare che non ci fosse la passerella di Valenzate. Ma mi sembra di ricordare, non sono sicuro che sul programma elettorale ci fosse la passerella di Valenzate, ma questo non significa niente, è semplicemente una precisazione. Noi abbiamo proposto di realizzare questo intervento perché riteniamo che questo intervento sia un intervento importante per una frazione che lo aspetta da 70 anni, qualcosa di simile probabilmente. Penso dal 1945 in poi, quando c'è stato il boom industriale, Valenzatico aspetta questa passerella. Quindi sono state tante le amministrazioni che sono passate e che per vari motivi non sono riuscite a realizzare questo intervento. È un intervento tecnico e presenta delle difficoltà, perché se no non sarebbero passate decine di amministrazioni senza farlo. Questo penso che sia, come dire, evidente a tutti. Noi abbiamo approvato un progetto definitivo, non un progetto esecutivo, definitivo, e i tecnici sanno benissimo che cosa vuol dire approvare un progetto definitivo e non un progetto esecutivo. Prima di andare a approvare il progetto esecutivo, abbiamo fatto un confronto interno alla nostra maggioranza, perché vi erano dei tecnici, vi erano dei consiglieri comunali di Valenzatico e abbiamo parlato di questo. E lo sapete perché la passerella di Valenzatico per ora non c'è? Perché non è mica vero che c'erano barriere architettoniche su quel progetto. Quel progetto era un progetto che superava completamente le barriere architettoniche. Quel progetto era un progetto che aveva passato i vari vagli delle istituzioni che avevano competenze per decidere se quel progetto era valido o no. La passerella non c'è perché il sindaco di Guarrata ha tentato di mantenere unita la sua maggioranza, con scarsi risultati, come vedete dalla parte di là. Solo per questo motivo la passerella di Valenzatico non c'è. Solo per questo motivo. Solo per questo motivo. Questo è il vero motivo per cui la passerella di Valenzatico non c'è. Il resto sono tutte fregnacce, ma no dette da voi, eh? Sto parlando a chi ha orecchi per sentire, a chi ha orecchi per sentire. Non vi preoccupate. Quindi, quando si dice un sacco di questioni, quando si va a dire che si doveva parlare, ne abbiamo abbondantemente parlato. L'errore, il risultato finale, dice questo, è stato che purtroppo, per una ferma volontà da parte di qualcuno, il risultato più dannoso è per gli utenti di Valenzatico, non hanno la passerella, la mia maggioranza non è unita perché qualcuno è uscito, quindi doppia beffa per il sindaco e per i cittadini di Valenzatico. Questo è la pura verità, pura verità. Ma detto questo però, non significa mica niente. Non significa mica niente, perché si poteva andare a diritto, si poteva fare. Abbiamo fatto questa scelta perché con il tempo, purtroppo, dal 2015, gli enti che hanno la responsabilità sul torrente Stella, sulla viabilità, quei permessi che ci avevano dato su quel progetto, sono scaduti, sono decaduti, non sono più validi. Quindi non è più possibile. Se non si rifà quel percorso, andare a realizzare questo intervento. Quindi noi con responsabilità ci siamo assunti la volontà di devolvere questo mutuo ad altro intervento. Sicuramente la campagna elettorale influenza le scelte, io non voglio andare a dire di no, credo che si vada a fare un intervento che la nostra viabilità ordinaria ne abbia bisogno, credo che fosse necessario, quindi noi ci siamo assunti la responsabilità di dire non si tengono fermi altri 2 anni questi 200.000 euro, perché tenerli fermi ora la nuova amministrazione sa da inseriare, ha da rifare progetti, quindi lo fa da maggio probabilmente quando si voterà, fino a luglio o agosto, allora si inizia l'iter, ma chi ha la responsabilità per dover far eseguire i lavori ti dà la possibilità di farli quando tu arrivi sulla bella stagione, quindi tu vai sicuramente a primavera 2018. Quindi si è detto, facciamo una cosa, si cerca di spendere questi 200.000 euro con serenità e con tranquillità, con l'impegno, che è quello che diceva il capogruppo del PD, se le elezioni le vince il centro-sinistra, quando ci siamo insediati si riparte con il percorso della passerella. Il percorso della passerella fatto dalla nostra amministrazione è stato questo, né più e né meno.
Grazie Sindaco. Dichiarazione di voto, consigliere Gori.
Sì, per quanto mi riguarda la campagna elettorale è giusto che sia aperta e quindi se tu ti riferisci a me, per me io sono in campagna elettorale, quindi non ho problemi a dire che sono in campagna elettorale perché è tutto, la campagna elettorale è un'espressione delle persone che in qualsiasi momento, non credo ci sia un periodo per la campagna, un periodo no, ognuno ha le sue idee, le esprime nel modo che ritiene più opportuno. Io su quello che non era nel programma, vabbè, è inutile stare a battibeccarsi se non era nel programma, non c'era, però siamo arrivati 3 anni fa a metterla nei piani di programmazione, non era tanto nel programma, tanto che, come ha ricordato anche il sindaco, del sovrappasso, diciamo, del ponte di Valenzatico, un progetto importante e di sostanza che ha impegnato il Comune per le spese lo fece l'allora assessore Pier Giorgio Giacomelli, che aveva fatto approvare un progetto che prevedeva l'ampliamento di tutte e due i marciapiedi sul ponte e quindi aveva fatto tutta una modifica della viabilità. L'amministrazione precedente a questa, non so se era gli anni 90, l'amministrazione precedente a questa, riprendendo quel progetto, ha fatto fare agli stessi progettisti di ora una soluzione che impegnava, cioè che ristabiliva tutti i percorsi pedonali partendo da via del Casone, il Cavallino, la zona nuova e attraversava il ponte e c'era ancora una passerella. Il piano regolatore del 2008 della precedente amministrazione prevedeva che si facesse una passerella per la chiesa di fronte a via Giovanni Verga e da lì penso che era in quell'amministrazione, sa bene quanto era. Quindi non era talmente nel programma che era 30 anni insomma che tutti ci provavamo per fare questa passerella. Ma detto questo, quello che mi ferisce più, detto dal sindaco, è che lui dice che per tenere unita la maggioranza se ne è parlato. Io lo sanno benissimo, l'altro consigliere qui accanto a me lo sa benissimo anche lui. La prima volta che ho visto la passerella che mi sono arrabbiato è quando ho letto la determina d'approvazione del progetto, perché in quella determina, come facevo tutte le sere, perché non avevo da fare altro la sera a leggermi le determine e le delibere, ho trovato che c'era l'aliquota IVA ridotta al 4%, perché il 4% è l'aliquota che si applica alle apparecchiature per il superamento delle barriere architettoniche. Sono andato a vedere, questo era luglio del 2014, prima di quell'approvazione, mai una volta, almeno con me, se poi l'avete fatto nel gruppo del PD, ma con me non avete mai parlato. E sfido chiunque a dirlo, se c'è qualcuno che ne ha parlato prima di quella data, si alzi e lo dica, non c'è mica problemi con nessuno. Se qualcuno di voi, consiglieri, assessori, capigruppo, chiunque, qualche volta, prima di quella data, del 21 luglio 2014, la data d'approvazione, ne ha parlato con me, si faccia vedere, si faccia vivo e lo dica. Quindi voi avete approvato un progetto e con il consigliere Gori, che era un consigliere di Valenzati, come altri che ci sono, non ne avete mai parlato, perché se ne avevi parlato, io il mio contributo lo davo in quella sede, prima di andare ad approvare o a devolvere un mutuo che era già destinato a un'opera che non si è fatta. Quindi le cose vanno dette nella verità, poi ognuno fa il suo gioco, fa le sue considerazioni. però con me voi non ne avete mai parlato, non avete mai chiesto un contributo, non l'avete chiesto su niente, non l'avete chiesto su quando c'è stato bisogno di assumere il dirigente, sul Caselli, sulla piscina, poi potrei dire sul piano regolatore, sul piano strutturale. Il mio contributo non l'ha mai chiesto nessuno e non me l'ha mai chiesto nessuno e non ci ho mai parlato a nessuno. Questo forse è il motivo per cui sono arrivato con sofferenza a dover abbandonare questa maggioranza. Comunque, detto questo, mi sembra evidente che questa variazione di bilancio non può essere approvata da me. Quello che mi dispiace è che si arrivi a dire in continuo delle non verità, delle cose non vere, delle bugie, ma proprio da chi rappresenta il popolo di Quarrato. Grazie.
Grazie, consigliere Gori. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Anigiani.
Allora, sul punto Forza Italia vota contro, ma non perché Forza Italia è contro le asfaltature delle strade, che a Quarrata sono un intervento necessario, ma perché in una scala di priorità Forza Italia avrebbe visto come prioritario l'impegno preso a suo tempo, almeno verbalmente, da molti consiglieri di quest'Aula, per la costruzione della famosa passerella, quindi un impegno a favore dei cittadini di Valenzatico. Ma Valenzatico evidentemente deve essere una frazione di Quarrata che non ha i numeri giusti per trovare accoglimento qui in questo Consiglio Comunale, nonostante vi siano almeno due rappresentanti nella maggioranza che fanno riferimento a questa frazione. Quindi dispiace prendere atto che per beghe interne alla maggioranza, un progetto che peraltro, sottolineo anch'io, non è mai stato condiviso con la minoranza, con l'opposizione che fa capo a Forza Italia e al gruppo di Alessandro Cialdi. Ecco, dispiace vedere che, è stato detto 70 anni, saranno quindi 71 se andiamo già al 2018, per 71 anni in vano gli abitanti di Valenzatico continueranno a chiedere un'opera fondamentale che non arriverà. Speriamo se ne ricordino nell'urna a maggio.
Grazie, consigliere Canigiani. Altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Allora, io non voglio stare a misurare il coinvolgimento della maggioranza in questa vicenda. Mi ricordo, dopo la presentazione del progetto, alcune riunioni si sono fatte tutte insieme. Sì, dopo la presentazione. Ma io non l'ho mai detto. No, ma non l'ho detto la presentazione. Se ho detto la presentazione.
Scusa.
Non ci ho fatto.
Gabriele.
Sì, dopo la presentazione, l'approvazione. Va bene, d'accordo. Devo chiederti se non voglio mancarti. Non voglio dire una cosa per un'altra. Io mi ricordo bene di una riunione, perché di riunioni se ne sono fatte, dal Gelli, dove mi pare che il tuo contributo te lo portassi. No, te tu c'eri con me, era la sera alle 7, però io non voglio trovare elementi di conflitto, ti do ragione a prescindere. Io mi ricordo una riunione dove si è fatto queste e si era previsto diverse cose. Poi, per le ragioni che dicevo prima, secondo me valide, questa opera non si è potuta portare avanti. Ma ringraziando Dio, in questi 4 anni erotti, non si è girato solo intorno alla passerella di Valenzate. Le cose sono state fatte e grazie a voi non si è fatto la passerella. Sì, grazie a noi purtroppo siamo arrivati in ritardo, lo posso dire, per le ragioni che ha detto il sindaco. Ma no, non si è fatto io, non si è fatto altro. Non è così, non è così. Se ne è mancate una, si è fallito su una. Volete che si dia fallito? Ci hanno chiesto di dire scusa, di si deve chiedere scusa. Ma aspetta, no, ma però riteniamo, Canigiani, detto ridi, ma e si vedrà in 4 anni e mezzo, io poi si farà anche, si è fatto il rendiconto, si farà l'elenco, ci si farà giudicare da cittadini, noi e voi, cioè non solo noi, perché siamo noi e basta, no, si va lì, ci si mette davanti ai cittadini, poi come va, non si sa, perché in 6 mesi può diventare dal verde al nero, dal giallo al marrone in un secondo, quindi le cose non certamente, però se tu ci permetti, io in campagna elettorale, se ci mandano, se poi il partito deve decidere chi ha fatto bene e chi ha fatto male, io se mi mandano, non ci vo col viso rosso, io ci vo convinto d'aver dato un contributo alla città, a rinnovarla, a far sì che abbiano avuto, si è mantenuto i servizi, le infrastrutture, grazie alla rete che si è avuto e gli accordi con tutti gli enti che ci circondano, secondo me il rischio idraulico iniziale non è lo stesso rischio idraulico di oggi. Secondo me le infrastrutture che si sono fatte servono a Quarrata, quindi noi ci si prende le nostre responsabilità e insieme alle nostre responsabilità ci si prende anche i nostri meriti, perché ritengo che noi insieme a tutto il resto del quadro politico quarratino, non solo noi ma tutti, si può avere, ci si può mettere a giudizio dei cittadini e ricandidarsi all'amministrazione di questa città.
Grazie consigliere Giacomelli. Consigliere Cervo.
Io vorrei che però per correttezza si riponesse l'accento e l'attenzione su una questione che viene in qualche modo appare essere marginale. E lo ripeto, il confronto che si è avuto all'interno della maggioranza sulle possibilità di rivedere un progetto che era stato proposto e ha trovato la disponibilità di accogliere eventuali suggerimenti e modifiche, e questo si può andare a vedere anche nei verbali delle commissioni, un mio intervento fu: ma se si mette mano ad un altro progetto, cosa succede? Mi fu risposto dal sindaco dall'assessore. I tempi si sarebbero allungati perché il genio civile, non qui o qua, ma un organo competente su queste questioni, doveva porre il suo benestare oppure no. E quindi noi fino ad un certo punto potevamo pensare di fare una certa cosa o di spingere un certo progetto, anche quello con le modifiche e suggerimenti del collega consigliere Gori, però per onestà bisogna dirla la verità, che ci siamo scontrati. Da una parte abbiamo accolto i suggerimenti e abbiamo favorito il confronto, dall'altro abbiamo perso la possibilità di avere i permessi, perché quando ci si mette a discutere, a riconfrontarsi, ad accogliere tutti i suggerimenti, i tempi del genio civile non erano più compatibili con i tempi dell'opera. No, non sto dicendo una sciocchezza, sto dicendo la verità, che è anche agli atti. È vero o no, assessore? Mi dà conferma o no? Perché noi poniamo l'attenzione sulle questioni che ci fanno comodo, perché il gioco delle parti vuole che si dica che è un fallimento un'opera che non è stata fatta. È un fallimento, sì, alla condizione di cui prima. È un fallimento perché abbiamo voluto che questo disegno, questo progetto fosse il non plus ultra rispetto a quello che ci era stato proposto, e sfido chiunque a dire il contrario, perché volevamo che i cittadini e i consigli di Valenzatico, consiglieri di quel territorio che rappresentavano i cittadini di Valenzatico, avessero piena soddisfazione di questa opera. Naturalmente fu fatto presente che il rischio era quello. Allora mi viene voglia di dire: ognuno si assuma la sua responsabilità. Scusate.
Grazie, consigliere Cerbo. Consigliere Scialdi.
Il confronto tra chi? Tra di voi. Tra di voi. Cioè, ve la cantate, ve la suonate, ve la spartite, fate tutto da voi. Ma attenzione, guarrata, non è solo del PD e della maggioranza, eh. Attenzione, guarrata, non è solo del PD e della maggioranza, perché si parla di commissioni. Mai portata in commissione questa cosa. Mai portata, consigliere Cerbo. Sfido a trovare un verbale di commissione dove ci sia stata anche l'opposizione presente. Mai parlato di queste cose in commissione. Una volta soltanto, quando il consigliere fece un'interrogazione, il consigliere Canigiani fece un'interrogazione e basta, ma senza progetti di niente in mano. Ne avete fatto tutto voi e ve ne dovete assumere la responsabilità. Io sento dire: ma si è fatta anche qualche altra cosa. Meno male, ci mancava altro in 5 anni. Ma voglio tornare a quello che ha detto il sindaco, perché no, io non vorrei passasse, tra virgolette, inosservato, oppure che passasse la gravità di quello che ha detto il sindaco. Ma l'avete capito o no quello che ha detto? Ha detto che lì c'era un progetto fatto bene, c'era un progetto che aveva tutte le autorizzazioni del caso, aveva l'autorizzazione del Consorzio Ombrone, aveva l'autorizzazione del Genio Civile, quindi era un progetto che poteva essere fatto, realizzato, e che quindi avrebbe potuto dare una risposta a quella frazione. E ha detto il sindaco, con un candore ammirevole, che non è stato fatto per tenere unita la maggioranza. Cioè, praticamente in soldoni, per beghe di partito, attenzione, ma per me è il partito, mi importa assai, per beghe di maggioranza va bene uguale, anche beghe di maggioranza. Per beghe di maggioranza non si fa un'opera pubblica decisiva per una frazione. E se andrà bene, è nulla. E se questo è l'andazzo, è una cosa, credo, per me, è una cosa che non ha dell'umano. Cioè, io onestamente, sindaco, non l'avrei detto, anche se lo pensassi. Apprezzo la sincerità, ma alla faccia dei cittadini di Valenzatico, ma che diavolo gliene frega delle vostre beghe di maggioranza? Loro vogliono la passerella, tutti noi si vuole la passerella, e quindi invece è bene che si sappia che per beghe di maggioranza questa roba si farà, forse, chi lo sa, nei primi 100 giorni. Permettete un sorriso, ripeto, è 40 anni che a Valenzati aspetta la passerella, è 40 anni che ci siete voi di sinistra, è 40 anni che non si è vista. È vero o no? E sa, qui non c'è stato Berlusconi, Qui non c'è stato Berlusconi neanche 5 minuti, sempre stato soliti da 40 anni. Quindi, che nei primi 100 giorni, caro Romiti, si faccia, mi viene in mente il prolungamento di via Firenze. Quasi quasi te lo richiedo quando e si finirà finalmente, quando ci si potrà arrivare al casello dell'autostrada, perché ci si doveva arrivare prima delle ferie. Ma vabbè, questo non voglio buttarla in caciara. Io ripeto, per me il sindaco sta in questa questa sera ha detto una cosa che è gravissima, cioè per beghe di maggioranza, di partiti all'interno della maggioranza, non è stata fatta un'opera pubblica decisiva, nonostante ci fossero progetti definitivi, pareri favorevoli, ci fosse tutto. E io dovrei approvare una cosa di questo tipo? Neanche per idea.
Se ha concluso il consigliere Cerbo, se Cialdi, scusate. Niente, io... Se mio... Scusate, per favore un po' d'attenzione. Bisogna prendere l'abitudine, la benedetta abitudine, anche se manca poco tempo alla fine del mandato, che quando parlano gli altri si sta zitti e quando tocca il nostro momento si parla. Perché se no così diventa un gran casino. Io non ci sto a fare nulla, prendevo via. Magari ritorno qualche arancio se lo volete tirare, o quando c'è pomodori, fanno meno male degli aranci, però insomma ci vuole un po' di educazione. Ecco. Io mi sento di dire semplicemente questo, quest'opera è un gran casino realizzarla, io non farò campagna elettorale, io farò solo la campagna, povera mia schiena. E... Ma è un casino realizzare quella passerella, se no non è un problema di soldi. Cioè non è la piazza della Ferruccia, che a Ferrucciani tutte le volte gli si dice aspettate perché c'è cose più importanti. Fa la piazza della Ferruccia, cioè dice, ah, uno fa due marciapiedi, deve avere le macchie da una parte e ha fatto una piazza pedonale. Qui la cosa è complicata, io perlomeno da quando mi sono occupato, ho sentito ragionare di queste cose, ma me ne sono occupato. L'assessore Gaggioli fece quei laboratori d'urbanistica, mi pare si chiamano, no, che legò quest'opera all'ampliamento di un'attività economica, che era una cosa giusta, ma i soldi non erano 200.000 euro. Io personalmente ritengo che non sia stato buttato via del tempo, anche se la discussione forse è stata limitata alla maggioranza, ma questo vabbè, poi a ministra ha il dovere di scegliere. Ecco, io credo ci siano delle soluzioni lì, no? Tanto tutti si sa quali sono i problemi, ci sono delle soluzioni che chi amministrerà questa città non sono buttati via questi soldi, secondo me, ecco. Ci sono delle soluzioni che non sono mille, sono due con quei soldi lì. Se poi uno può fare il progetto, lo definisco Gaggioli, uno si prova tasca e fa quello che vuole, no? Purtroppo il ponte è incastrato fra l'abitazione, se no che problema c'era a fare una passerella? Però ecco, io semplicemente mi sembra buttare via soldi se si fa un'opera che non serve a nulla, allora sono buttati via davvero. Se si perde del tempo si fa un disagio ai cittadini, però non si è buttato via nulla. Voglio soltanto dire una cosa, purtroppo con queste cose mi ci sono ferocemente scontrato e chi conosce il mio carattere lo sa. Quando si arriva a chiedere pareri, ne prendo uno a caso perché l'ha rammentato un consigliere di qui dentro, il genio civile. Io non so se voi avete mai percorso il nuovo ponte sulla Fermulla realizzato in prossimità dell'azienda dei fattori, cioè quello non è un ponte, quella è una rampa di lancio e c'è il Mondo di Caneva vicino a Acquaparte. Cioè quel ponte doveva essere fuori dal battente dell'acqua, il ponte è un metro sopra gli argini, io non so se lì la Fermulla, eppure ha espresso un parere un dirigente del genio civile, per cui... Uno che amministra, e te, Alessandro lo sa benissimo, ha a che fare con questi carrozzoni. Per cui, se c'è un progetto che comunque, o due soluzioni, che hanno il benestare di questa autorità, penso che chi vorrà dar seguito a questo progetto, al di là delle... No? Fiorello e Marco si pigliano un po' in inno, ma insomma... Un lavoro è stato fatto, ecco, si ritarda, purtroppo questo residuo l'ha ammesso, per cui, però insomma non sono soldi buttati via, ecco, sentivo dire che erano soldi sprecati. Scusate, ma mi sembrava doveroso farlo come testimonianza di aver vissuto questa cosa che non è sicuramente la volontà soltanto di metterci soldi. Qui la soluzione non è facile, ecco, anche averci soldi. Scusatemi, vi chiedo pazienza. Punto numero 3, metto in votazione il punto numero 3, programma triennale lavori pubblici 2016-2018, variazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico e Gruppo Misto, contrari lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, Forza Italia e insieme per Quarrata. scusate, della stessa richiesta l'immediata esigibilità. Chi è favorevole? Contrari? Io penso che Canegiani si sia sbagliato. Vabbè, chi è favorevole alla immediata eseguibilità? Contrari? Votazione approvata, la votazione come la precedente. Contrari? Perché non te lo spiega al Consiglio Comunale invece del Presidente? C'è l'assessore Marini che, o l'assessore Cozzi che vi spiegheranno il motivo di questa bellissima rosa rossa che se non altro è davanti
allora,
a due splendide signori.
Stasera probabilmente vi è arrivato anche l'invito. Noi abbiamo fatto una manifestazione nell'ambito del 25 novembre, si è dovuta spostare, una manifestazione, un'iniziativa sulla violenza delle donne che si chiama a questo titolo Esci dal buio, accendi la voce. È stata un'iniziativa che ha portato tanta gente nel Salone della Limonaia, è stata interessante e ci sono state sia testimonianze dirette, c'è stata la visione di un cortometraggio che io vi invito a vedere, è questo il titolo, si può vedere su YouTube, Piccole cose di valore non quantificabile. E poi c'è stato l'intervento di una giornalista del Corriere della Sera che si chiama Giusy Fasano, la quale ha scritto il libro Io ci sono con Lucia Annibali, quell'avvocato è stata sfregiata dall'acido. E poi abbiamo premiato tre donne che hanno fatto tanto per le donne dei tre comuni, perché era un'iniziativa con i tre comuni, guardata Liana Montale, e ogni volta una persona parlava, una donna parlava, si tagliava un palloncino rosso che volava e si regalava una rosa per ricordare chi non c'è più e perché i pensieri vadano in alto e possano essere ricevuti da molti. È stata un'esperienza veramente positiva, vi posso dire, per chi c'è stato, e che veramente penso che abbia arricchito tutti. Anche aver avuto questa donna di grande spessore, questo giornalista, è stato veramente una ricchezza per tutti noi. È stata una bella esperienza, io spero che chi ci sia stato si sia sentita arricchita come mi sono arricchita io, e poi si è visto il lavoro delle nostre assistenti sociali, il lavoro proprio vissuto giorno dopo giorno, e che effettivamente, ecco, se Dio vuole è venuto allo scoperto, perché sono quei lavori che vengono fatti con tanto impegno e tanta passione, ma sono in sordina, sono dei servizi che secondo me, insieme a quelli sia sulla persona che sulla scuola, qualificano certamente un comune di oggi e che migliorano la qualità di vita, insomma, della nostra comunità. Ecco il perché di Francesca vestita di rosso, perché è reduce anche da quello, e della rosa rossa, cioè questo motivo. E quindi, comunque, quel video, se vi capita, vedetelo, perché è molto piccolo, molto breve, sono 9 minuti, fa anche ridere, fra l'altro, però c'ha un significato veramente profondo al termine, e quindi ve lo consiglio perché è un qualcosa di speciale.
Grazie Lia, credo sia una cosa, anche se tu ci hai preso qualche minuto, ma insomma, che almeno l'avevo letto, però ho visto la mia. Comunque bravi, complimenti, e credo vada tutto l'appoggio del nostro Consiglio Comunale a azioni di questo genere, che vanno a sensibilizzare la coscienza un po' di tutti, ecco, penso che verso le donne il comportamento sia non certo quello della violenza, e soprattutto verso le persone deboli, ma questo deboli fisicamente, ecco, rispetto a un uomo, non certo deboli da un punto di vista umano, ecco. Purtroppo talvolta la violenza si usa sulle persone deboli, non sulle persone forti. Grazie, comunque brava. E noi siamo orgogliosi di avere in Consiglio Comunale rappresentanti sia nei consiglieri che nell'amministrazione. Bene. Punto numero 4, bilancio previsionale 2016-2018, variazione. Illustra il noto assessore Musumeci.
Che è sempre alle prese con numeri e quindi sta seduto a leggere. Con questa delibera sono a chiedere di approvare le variazioni al bilancio che con la vecchia contabilità avremmo definito assestamento. Infatti nel mese di novembre favamo sempre l'assestamento e quindi diciamo che è cambiato l'iter, ma l'assestamento o bene o male deve essere fatto e gli uffici hanno fatto un ripasso di quello che c'era da controllare e da vedere e hanno rimesso le questioni a posto. Poi vi leggerò ancora alcune cifre più significative, ma tengo a ribadire prima quello che affermo da sempre quando parliamo di bilancio, e cioè che siamo un comune che mantiene i servizi inalterati, anzi vengono migliorati, che continua ad investire nel sociale, che fa un lavoro di recupero dell'evasione fiscale, come vedremo anche dai numeri, che investe in cultura e sport, che riorganizza le spese correnti senza eliminare nessun servizio. Sembra, è una cosa che mi ero preparato, ma sembra fatta apposta per quello che è stato detto finora, e programma gli investimenti per il futuro. Veniamo a quelli che sono i numeri, i principali. I servizi sociali hanno maggiori contributi e maggiori proventi per 66.000 euro e 66.000 euro di spese correnti correlate alle entrate. Le entrate in conto capitale sono 13.179 e le spese in conto capitale sono correlate 13.179. La cultura e sport ha maggiori proventi per 23,50 euro, maggiori proventi al servizio del teatro e più 20.000 come spesa, più 20.000 euro di maggiori contributi in campo sportivo, per ribadire quello che ho detto prima. Il servizio informatica ha 30.000 euro in più di spese in conto capitale per l'ammodernamento del centralino ed acquisto di software. L'edilizia ha 43.000 euro di maggiori entrate per permessi a costruire e più spese per 8.170 euro per centri civici e chiese. Il personale risparmia sulle entrate correnti 13.230 euro e come spesa all'azzeramento degli incentivi di programmazione, sempre per 13.230 euro. La pubblica istruzione ha una minore entrata di 31.295 euro per diverse variazioni legate a distribuzione di contributi regionali fra il 2016 e il 2017, cioè ci sono delle spese ci sono dei contributi che la Regione ci dà nell'annualità, ma voi sapete che l'anno scolastico non ha la stessa annualità dell'anno solare e quindi vengono spostate sui due anni scolastici. E a minori spese per 81.942,57 euro, sempre collegate al discorso che dicevo prima. E ha un incremento di 37.000 del fondo crediti di dubbia esigibilità da proventi scolastici, cioè i soldi che accantoniamo per la mancanza eventuale di pagamenti delle rette, della mensa o dei trasporti. La Polizia Municipale ha 22.800 minori rimborsi spese e di conseguenza 22.000 minori spese gestione per contenziosi. Il SUAP meno 564 euro, il saldo deriva da maggiori entrate COSAP e da minori contributi e a minori spese correnti per 5.214 euro. Le entrate correnti invece segnano 339.386,58 euro in più. Maggiori entrate, in particolare per avvisi recupero IMU e adeguamento dell'IMU spontanea. Inoltre viene adeguato il fondo crediti dubbia esigibilità, a questo punto, di 316.000 euro. I lavori pubblici hanno minori spese di 500 euro e invece un trasferimento dal comune di Serravalle per una strada fatta in comune di 9.150 euro. L'AGAN più 2.700 euro di maggiori proventi e meno 4.380 minori spese. Il finanziario ha un adeguamento del fondo di maggiori contributi di 8.368 euro e più 42.000 sulle spese, 40.729 per l'indennità di estinzione anticipata del mutuo e adeguamenti di altre spese, il mutuo e poi vedremo in seguito. E ha un'entrata invece di 40.560,77 di rimborso capitale sul mutuo da estinguere. Per l'annualità 2017 ci sono un po' di variazioni sul corrente e sugli investimenti. Per gli avvisi ISCI meno 100.000 euro. Invece 100.000 euro di entrate in più dall'IMU spontanea e più 80.000 dagli avvisi TASI. E poi spostamenti di contributi e spese correlate per la pubblica istruzione. Sempre per lo stesso motivo dicevo prima per il 2016, si verifica anche sul 2017. Per l'annualità 2018 ci sono variazioni minime, insomma 100.000 euro di previste di entrata spontanea da IMU in più e più 200.000 euro di avvisi IMU e meno 150.000 euro di avvisi ISCI. Questo è il quadro complessivo per quelle che riguarda, diciamo, le variazioni o l'assestamento, se vogliamo chiamarlo come era nella vecchia contabilità. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto. Beh, se non c'è dichiarazione di voto, metto in votazione il punto numero 4, bilancio di previsione 2016-2018, variazione. Chi approva? Chi vota contrario? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Contrario, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, Insieme per Quarrata e Forza Italia. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 5. Estensione anticipata mutuo Cassa Depositi e Prestiti numero 44.72.695. La parola all'assessore Musumeci.
Sì, siamo all'estinzione anticipata di questo mutuo e questa delibera prosegue nella politica attivata subito da questa amministrazione al suo insediamento, ovvero quella di un alleggerimento degli oneri finanziari a carico del bilancio, liberando risorse sulla sua parte corrente del bilancio stesso, chiaramente. Quindi, dopo aver valutato e preso atto che tale mutuo non può per contratto essere devoluto ad altra opera ed essendo l'opera stessa uscita momentaneamente, ribadisco momentaneamente, dal piano delle opere e avendo valutato che gli interessi rimasti da versare sono superiori alla quota di indennizzo per l'estinzione, abbiamo deciso di estinguere tale mutuo. Inoltre, è bene precisare che in caso di estinzione anticipata andiamo a beneficiare del rimborso della differenza fra il capitale ammortizzato e il capitale erogato pari a 40.560,77 euro. Da fattori che ho citato è emerso, secondo me, l'indubbio vantaggio economico a favore dell'ente per l'estinzione e di conseguenza la decisione dell'amministrazione di estinguere questo mutuo. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci. Chi chiede di intervenire? Consigliere Gori.
Dunque, su questo l'assessore ha ribadito una cosa che dopo la commissione il buon senso dell'estensore della delibera aveva fatto togliere, cioè nella prima stesura, prima della commissione, nella delibera, nel testo, si diceva che c'era un vantaggio economico dell'ente. Nella stesura definitiva questo vantaggio è stato tolto, perché è evidente che non si può paragonare il residuo di interessi da pagare con il residuo di interessi da pagare in 10 anni con la penale che si va a pagare oggi istantaneamente per l'estinzione di questo mutuo. Io su questo Avrei molte di foglie qui da dire e da fare, però dirò quelle che mi vengono in mente. La prima cosa è questa. L'altra volta, il 25 novembre del 2013, siamo stati chiamati qui e io, insieme ai consiglieri di maggioranza, ho approvato una delibera che diceva di estinguere un mutuo per il mutuo di 900.000 euro originari per la costruzione della palestra, per la costruzione, scusate, della piscina di Vignole. Quando si è approvato l'estinzione di quel mutuo, però, contemporaneamente, nella stessa seduta, si è approvato anche un ordine del giorno che dava, cioè metteva in evidenza, un ordine del giorno del Partito Democratico e del Gruppo Misto, che ho votato, mi sembra, non ci giurerei però, e che nel quale si impegnava il sindaco e la giunta a intraprendere sin dal prossimo anno il percorso necessario per creare le condizioni tecniche e finanziarie per l'avvio di una nuova procedura che abbia come obiettivo la realizzazione di un impianto natatorio. Questo a seguito della delibera che era stata fatta di annullamento del contratto con la WISP. Nella commissione del 21 che si è fatta, nella commissione dell'altra settimana, mi sono reso conto che questa volontà di fare questa piscina a Vignole era già decaduta quando si è approvato questo ordine del giorno. E il motivo è una sincera confessione degli uffici. Perché una sincera confessione? Perché mentre il Consiglio Comunale approvava un ordine del giorno che dichiarava, una volta in Consiglio Comunale, mi ricordo c'era un consigliere che è defunto, che non si può offendere, che si chiamava Biagione, e diceva: parla Biagione, 5 minuti di ricreazione. Mi sembra di essere diventato il Biagione, però visto, è così. Vabbè. Allora si diceva, scusate per il riferimento, non me ne vorranno i suoi parenti. Allora, dicevo, quando la sincerità è venuta fuori nella commissione, perché quando il Consiglio Comunale a fine del 2013 approvava un ordine del giorno con la volontà specifica approvata da tutta la maggioranza di continuare e impegnarsi a realizzare la piscina, mentre dicevo il Consiglio Comunale si impegnava a questo, impegnava la Giunta e il Sindaco, l'altra sera un dirigente del Comune ha detto: ma che volete fare? Lì la piscina non ci si può fare più perché la pratica, il progetto è decaduto, il procedimento amministrativo è chiuso e quindi si è iniziato, si è fatto le fondazioni, si è fatto il progetto, però il procedimento amministrativo è chiuso, cioè di qua c'era l'organo collegiale che diceva volontà di andare avanti, di là invece gli uffici semplicemente hanno chiuso il procedimento amministrativo, cioè in tal modo che col sopravvenire del PGRA, che era del 15 dicembre 2015, siccome il procedimento era chiuso, lì la piscina non ci si può fare più perché è sopravvenuto un ente superiore che ha detto per fare nuovi progetti ci vogliono certe condizioni. Quindi si sapeva benissimo che già da quell'ordine del giorno di allora, anche se il Consiglio Comunale impegnava tutti, però la piscina non si sarebbe fatta, o comunque non si sarebbe fatta più a Vignole, dove dal 2003 le precedenti amministrazioni avevano impancato questo progetto, fatto gli accordi, fatto contratti, appalti e tutto quello che si poteva fare per realizzarlo. Allora si restituì quel mutuo e si disse con quella delibera anche: guardate, si restituisce questo di 900.000 perché ci costa troppo, il tasso era alto, non prevediamo un'imminente ripartenza dei lavori, quindi questo di 900 si dà via, tant'è che dei 250.000 euro utilizzati ne abbiamo spesi 500.000, ma insomma all'incirca, in cifre tonde, insomma questi sono gli importi, però si dice ci conviene estinguerlo. E anzi, teniamo in vigore quello che siamo chiamati stasera a estinguere, perché quello è coperto da un contributo statale o comunque regionale, comunque degli impianti sportivi, perché quello non ci costa nulla, la rata a noi per l'85% la paga il Ministero. Ora, di questo pagare il Ministero, io sia in commissione che stasera con l'assessore, non ho sentito parlare qualcuno, magari ce lo dirà dopo se questo mutuo è ancora assistito, non è assistito, che fine se ne fa. In conclusione però, un dato certo è che oggi questa volontà di non andare a fare la piscina e la restituzione al Comune purtroppo gli costa dei soldi e gli costa cifre come 163.000 euro di capitale utilizzato o utilizzabile, perché 40.000 euro ce ne rimanderanno per l'ammortamento, 120.000 sono già somministrati. Ci costa però, questi 160.000 euro ci costa, di solo interesse e penale, ci costa 175.000 euro, 1.000 euro più 1.000 euro meno, per un totale di spesa di 340.000, ma comunque a noi ci costa, per aver utilizzato e tenuto lì fermo questo mutuo in 10 anni, dal 2007 alla fine del 2016, ci costa 173.000 euro per averli utilizzati e in parte ancora utilizzati 163.000. Ma la cosa che secondo me non è sopportabile è il fatto che dal 31/12/2013, quando siamo andati a estinguere l'altro mutuo, se almeno si avesse avuto la coscienza di dire che lì la piscina o che quella non si faceva, solo l'averlo restituita allora insieme all'altro, da allora a oggi, diciamo così, sono stati pagati 42.000 euro di interessi, e non sono pochi, sono 42, questi sì che sono tutti buttati via, perché sono 42.000 euro di interessi, che di solo interessi pagati dalla delibera dell'ordine del giorno che si diceva di fare, che secondo me invece si sapeva di non fare, al giorno d'oggi. E quindi con 43.000 euro si potevano fare tante cose, si poteva pagare tanti contributi, insomma si poteva fare tante cose, sono sempre 43.000 euro, e buttarli via così non mi sembra che sia una cosa accettabile. La cosa che dicevo prima, che era un'assurdità, è che quando si sostiene, come ha detto ora l'assessore, un indubbio vantaggio economico da parte dell'amministrazione, l'indubbio vantaggio economico si rapporta non al fatto che un mutuo si acquisisce per fare un'opera pubblica, per un'utilità, per fare l'opera, ma oltretutto, non avendo fatto l'opera, e avendo quei soldi a disposizione, dice lo stingo ora perché quello che pago di penale è inferiore a quello che dovrei pagare d'ammortamento da qui alla fine dell'ammortamento. Sono come le pere e non lo so che cosa paragonare, non sono due dati omogenei, però ripeto, dopo l'osservazione che feci in commissione, almeno il buon senso di averla tolta dal testo della delibera, quello c'è stato, perché nel testo che approverà il Consiglio stasera, questo non c'è.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? Consigliere Berini.
Dal momento che la piscina è saltata non si fa più, è giusto che i mutui siano estinti, d'altra parte non si può tenere un debito. Però quanto ci è costato questa inopera che non esiste? Allora ci è costata fra due mutui, perché ci sono due mutui, uno di 972.000 e uno di 411.000. Ci sono costati a cazzotto, soldo più, soldo meno, 400.000 euro di capitale, 400.000 euro di interessi. Quindi ci sono costati 800.000 euro. Io non so chi l'ha pagati questi 800.000 euro, però io credo che questa spesa per un'opera che non esiste non mi sembra una cosa fatta bene. Giacomelli dice che sono tanto bravi, loro hanno fatto, non hanno fatto. Comunque, oltre che alla piscina che non è stata fatta, tra l'altro avete venduto anche i caselli all'Asle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non mi sembra che vi siete comportati tanto bene. Avete fatto più se non fatti da voi, ma scelti, finanziati e gestiti dalla precedente amministrazione. Voi l'avete fatti saltare tutti, la regione è un marchingegno che non si sa quanto sia regolare, va rimesso in pista e ora siete qui ancora a chiudere i famosi più se. Di cui voi siete solo stati semplici esecutori e non perfetti, perché tanta roba è rimasta per la strada. Anche queste piscine, avete fatto due mutui, avete dato una fideiussione all'UISP, era gioco, doveva essere vostra consapevolezza di seguire che tutte le cose fossero state fatte bene, perché ci avete rimesso del vostro, non è che hanno pagato gli altri, ci avete rimesso del vostro. Però che è successo? Vi dovevate sincerare che gli appalti avvenissero nelle regole e che l'azienda che vinceva gli appalti fosse in grado, avesse i requisiti e fosse in grado di ultimare i lavori. Invece questa azienda non aveva niente di tutto ciò. L'appalto non era neanche legale perché l'azienda che ha vinto l'appalto era di proprietà del presidente della UISP, quindi non era compatibile. Prima di tutto, e non aveva mezzi finanziari per completare l'opera. Si è vista, ha fatto una buca, l'ha riempita di cemento e ora ci vuole più a levare questo cemento di quello che è stato pagato. Quindi il Comune non è che si è comportato tanto bene, ha adoperato soldi della gente per un'opera inutile. Se questo è ben comportarsi, io dico in questo modo sono buono anch'io, non c'è bisogno di aver fatto le scuole serali per fare di questi lavori. Giusto? Quindi il tutto è dipeso da un'incuria, da una mancata gestione e da una, diciamo così, da una convivenza politica con l'UISP che purtroppo va portato nel baratro. Ora c'è questa fiduzione, speriamo che vada bene e che non succeda niente. Grazie a voi, al vostro operato.
Grazie Berini. Chi chiede di intervenire? Ci sono interventi? Consigliere Giacomelli.
Allora, in merito al punto ora che abbiamo in discussione, ritengo che non vorrei far sorridere l'opposizione, ma dal nostro punto di vista riteniamo che non potendo devolvere il mutuo ad altre spese è evidente che tenerlo in vita ha poco senso, visto anche che al momento è sospesa la costruzione dell'impianto nutatorio per le ragioni che tutti conosciamo, per di più poi si è aggiunta anche i provvedimenti regionali che hanno impedito e impediranno, con la speranza che invece possano provvedere a ridimensionare le decisioni prese a suo tempo, parlo del regione, impediscano anche volendo la costruzione in essere. Il perché la vicenda della piscina, quando fu scelto nella legislatura passata, non perché se mi voglio tirare indietro, ma solo per fare presente quando è stato scelto, è stato deciso con l'UISP, e sfido chiunque oggi, all'epoca, dire che l'UISP non era in grado, o quantomeno non era, potevano, che le cose potessero andare avanti. Io credo questo è come se ci dicevano so cosa, ma insomma. Ecco. E quindi evidentemente ha avuto tutti questi problemi e che con, mi pare, il consenso sia degli uffici, sia della maggioranza, ma insomma, al di là. E ovviamente anche questa, io se dovessi continuare a occuparmi di queste cose anche per il prossimo, la prossima legislatura, riterrei la piscina una cosa da fare. Perché? Perché evidentemente una città come Quarrata, anche qui si può dire, credo, che sarebbe l'ora che fosse dotata di questo impianto sportivo. Io anche su, evidentemente non credo a rifarsi dal sindaco che se poteva portare a termine, o l'assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco, portare a termine questo impianto si sarebbe tirato indietro, anzi. Mi pare che in questi 5 anni, laddove è stato possibile, tutte le cose, diciamo, avviate nella legislatura passata stanno volgendo al termine e quindi si sta finendo queste cose, i lavori e le cose fatte. Io credo fino ad oggi, ma o per fortuna o per capacità, ma le decisioni che questa amministrazione ha preso, mi veniva a mente quando giustamente il Berini ci chiedeva, ci diceva sulla federazione della piscina, ma io credo, io spero che anche su questo si abbia ragione, nella traccia anche del Consiglio di Stato riguardo la PD1, e quindi evidentemente ad oggi, ogni volta che noi siamo andati a giudizio, per ora si è avuto anche o la fortuna o la capacità di essere, cioè di avere ragione. Quindi mi auguro anche nella fideuzione, e sono convinto che se le cose vengano lette come sono andate, anche su questo noi dovremmo avere ragione. Quindi cosa devo dire? Che se evidentemente il mutuo era servito, ma le circostanze ci hanno impedito a questo, in più mi auguro che nel prossimo strumento urbanistico, il piano operativo, venga individuato un'area che ci possa dare una piscina con costi inferiori rispetto a quelli previsti, ma si parla ormai di epoche superate, e quindi anche su questo il nostro parere del gruppo è favorevole.
Grazie, consigliere Giacomelli. Altri interventi? Consigliere Scialdi.
Questa è un'altra opera che forse questa sì era nel programma, questa c'era nel programma, questa era nel programma, però questa non si fa, neanche questa, non si fa, e come diceva Fiorello, non si sapeva che non si faceva anche quando fu deciso di uscire dal mutuo di 900.000 euro nel 2014, mi pare, 2013 forse. Si sapeva di già che non si faceva la piscina, nonostante gli ordini del giorno, che io mi ricordo che gli ordini, quella volta che fu approvato l'ordine del giorno del Partito Democratico, io mi ricordo benissimo che dissi: gli ordini del giorno sono come i protocolli d'intesa. I protocolli d'intesa, una parola, un paio di parole che non si sa bene che diavolo significhino, perché sembra una cosa molto importante, ma praticamente è un foglio di protocollo messo lì che nessuno leggerà mai e che nessuno mai porterà a termine. Uguale è successo pari pari per la piscina. La piscina non si fa, ma di sicuro, però sicuramente ha detto il capogruppo del PD che nella prossima legislatura non ci sono problemi, nei primi 100 giorni, forse non l'ha detto, ma lo dico io, nei primi 100 giorni si farà anche quello. Ma ragazzi, ma smettiamo, ma non ci credete più neanche voi, ma non ci credete più neanche voi, ma non le dite più queste cose, non le dite più, anzi, dite per piacere alla gente dove diavolo sono andati a finire quegli interessi, cioè che abbiamo anche lì perso 173.000 euro per aver utilizzato male 163.000 euro. Cioè, è questo fondamentalmente quello che è successo con questo mutuo. Abbiamo preso un mutuo che non è servito a niente, per il quale abbiamo pagato degli interessi dal 2007 a oggi, e ora, questa, l'assessore Musumeci, probabilmente se era scritta in una maniera diversa gli era meglio, e ripeterlo anche nell'intervento, un indubbio vantaggio economico, ma di che si sta parlando? Un indubbio vantaggio economico per chi? Ma per chi? Per i cittadini di Guarrata? È stato un indubbio vantaggio economico questo mutuo? Per una cosa che non viene fatta, pagare 173.000 euro di interessi dal 2007 a oggi? Sospesa? Ho sentito la parola sospesa, il progetto della piscina è sospeso. No, il progetto della piscina è annullato, l'avete detto voi, l'avete detto voi, e poi avete detto subito dopo un ordine del giorno che ci impegna a trovare la possibilità di farla perché è una nostra priorità la piscina, anche quella come il ponte di Valenzatico e come... meno male non ci sta lo stretto, perché sennò ci si faceva anche i ponti sullo stretto. Ci pensa Renzi, lo so, è vostro anche lui, è vostro anche lui. Io onestamente non so, all'inizio di questa discussione vedevo i banchi della sindaco, assessori ridere, ma io onestamente non vedo cosa ci sia da ridere, non vedo davvero cosa ci sia da ridere. Stasera per voi è una serata tremenda, cioè non, siamo alla dichiarazione di fallimento, e se ci fosse sarebbe quasi scontata, il tribunale la metterebbe il timbro, cioè non è stato praticamente di due cose, l'avete fallite tutte e due, e quindi ripeto quello che ho detto per la passerella. Abbiate la dignità di dire e chiedere scusa ai guaratini, perché quando si sbaglia, e voi avete sbagliato, si chiede scusa. E io non sono tanto convinto, capogruppo Giacomelli, della bontà di quel ricorso, perché primo il ricorso sulle aree APD e averlo menzionato ora è molto improprio, perché in prima battuta voi avete perso al TAR il ricorso e l'avete vinto soltanto perché chi era contro di voi non si è presentato, e quindi questo è il fatto. Poi sul fatto invece della piscina e del ricorso dell'UISP, sapete come la penso, perché l'ho detto dal primo minuto, è successo questo, che il sindaco Mazzanti non ha volutamente non si è volutamente presentato, nonostante il Consiglio Comunale avesse dato il via libera a partecipare al mutuo del credito sportivo che doveva reguare a UISP. Il sindaco Mazzanti non si è presentato e disse il perché riteneva che lui riteneva di aver ragione. E io ho sempre detto che, attenzione, che questa è una cosa che ci sono, secondo me, una serie di irregolarità. La prima di tutti è perché non si sia ritornati in Consiglio Comunale a chiedere al Consiglio Comunale di ritornare sopra a quella decisione. In pratica il sindaco ha disatteso una delibera del Consiglio Comunale. E poi il fatto di non essere andati, nonostante noi avessimo una convenzione che ci impegnava a partecipare a quell'erogazione di mutuo da parte del credito sportivo, non una banca qualsiasi, ma il credito sportivo a UISP, noi non ci siamo presentati e per conto mio abbiamo fatto male, molto male, molto male. La causa è in corso, chi vivrà verrà. Io ritengo, spero per il bene della mia città, che se abbia ragione e quindi ho sbagliato io, e non ho pensiero a dire che spero di essermi sbagliato io. Però vedremo, tanto il tempo è galantuomo, prima o dopo ci si arriva. Ritengo, per questo motivo, non importa neanche che faccia la dichiarazione di voto, anzi me la riservo.
Consigliere Cervo.
Questa della piscina davvero è una vicenda dolorosa e che ce la stiamo trascinando dietro immediatamente poco dopo l'insediamento di questa maggioranza. È nata zoppa, è nata male ed è nata viziata, però bisogna anche, mentre da una parte si dice questo, si deve anche dire che non è certamente colpa di questa amministrazione che ha ereditato gli aspetti problematici relativi a questa opera. Le valutazioni di merito poi hanno fatto sì che le circostanze, anche le valutazioni che sono state affidate ai professionisti che si occupano di queste cose, hanno fatto sì che questa opera dovesse essere abbandonata per i vizi che portava in sé. Si è cercato in tutti i modi, almeno se ricordo bene le vicende, di tentare di riuscire a fare quest'opera. Naturalmente le problematiche erano tali che non consentivano di poterlo fare, tant'è vero che c'è stata un sequestro, mi pare che ci sono, non era più a questo punto una competenza soltanto dell'amministrazione politica, ma c'erano altri organi che sono entrati in gioco. E naturalmente sappiamo molto bene come funzionano queste cose in Italia, iter che vanno avanti per anni e che condizionano quindi fino all'infinito queste procedure e queste opere. Poi sono arrivate altre nuove sentenze, come per esempio gli aspetti della regione che si sono pronunciati sulla territorialità dove quest'opera si trovava e doveva essere eseguita, che non risultano più essere idonei ad ospitare questa opera. Questo non vuol dire che noi si sia contenti di questo, noi siamo dispiaciuti, io sono dispiaciuta, io ho firmato insieme al Partito Democratico e al capogruppo Gori Fiorello quel documento in cui si chiedeva di ricercare altrove la possibilità di fare questa opera. Questo non è stato possibile, questo davvero è stata l'unica toppa della quale possiamo fare ammenda. D'altra parte, quando non è possibile fare un'opera, il buonsenso vuole che si provveda a rendere i finanziamenti che si sono richiesti per la sua realizzazione, evitare quindi sperpero ed evitare ulteriori aspetti problematici, quindi in questo caso il mutuo è evidente che andava estinto e andava liquidata definitivamente questa cosa. Però ripeto che certe cose nascono zoppe e chi le eredita deve fare i conti con questo, per quanto era possibile se ci siamo dati da fare e poi ci siamo dovuti arrendere, ma non certamente per le responsabilità, perché abbiamo ereditato questa opera.
Sindaco Mazzanti.
No, io non entro nel merito politico della questione perché ormai è stato dibattuto, solo una precisazione su quello che ha detto il collega Alessandro Scialdi. Io non ho autorizzato nessuno a non andare a firmare, perché quando la dottoressa Bianca Sottosanti aveva ricevuto il mandato dal Consiglio Comunale di Quarrata per andare a firmare quel mutuo del credito sportivo per la piscina di Vignole, io ero vice sindaco, non ero sindaco. non ero sindaco. Io... Va bene, comunque io ero vice sindaco, non ero sindaco. Io difendo quella scelta di quel sindaco. Difendo quella scelta di quel sindaco. Perché se il comune di Quarrata si fosse impegnato per prendere quel mutuo, oggi le finanze del comune di Quarrata sarebbero molto, ma molto dissestate rispetto a una certezza di bilancio che abbiamo. Perché noi andavamo a firmare un mutuo dove noi eravamo a garanzia di quel mutuo, quindi il comune di Quarrata metteva la garanzia su quel mutuo, che era del doppio di quello che era l'accordo fatto con l'UISP a quell'epoca, e era un UISP che no barcollava, era più fallita che in vita. Quindi la scelta del sindaco che mi ha preceduto io la condivido in pieno, credo che sia stata una scelta giusta. Io sono solo intervenuto per dire che io non ero sindaco, non che non condivido quella scelta.
Grazie sindaco. Chi chiede intervento? Prego.
Scusate, io non rientro sicuramente nel merito della piscina, ne è stato dibattuto migliaia di volte, quindi conosciamo l'argomento tutti, ognuno ha le sue posizioni e quindi è inutile rientrare un'altra volta in polemica. L'unica precisazione è che sicuramente, consigliere Scialdi, non è stato un vantaggio economico aver contratto il mutuo e non aver realizzato la piscina. Sicuramente, e io lo ribadisco benché il suo collega Scialdi non sia d'accordo, per me Gori è un vantaggio economico estinguerlo, perché il totale degli interessi da rimborsare sarebbero 58.000 euro e invece oggi l'indennizzo è di 30.000 euro. Per me rimane un vantaggio economico, non sono un economista, mi scuserete, però per me è così.
Chiede intervenire per dichiarazione di voto. Consigliere Gori.
Dunque io devo precisare alcune cose che sono queste. A differenza del collega Scialdi, io il percorso fino all'annullamento del contratto l'ho sempre sostenuto, mi sono andato anche a rileggere gli interventi e ho sempre invitato il sindaco, questa maggioranza, a prendere provvedimenti di revoca della convenzione e dell'annullamento con l'appalto anche quando si traccheggiava. E questo è fino a quel punto... Ho condiviso questo procedimento perché ritenevo che, l'ho sempre detto così, gli atti fatti al termine della legislazione passata erano atti i peggiori della storia che ho letto per quanto riguarda l'aggiudicazione, l'affidamento e tutto quanto è connesso alla realizzazione di un'opera così enorme, che forse questo condivido col sindaco, che la portata di quella opera poteva creare problemi di economici per Quarrata. Però il sindaco ricorda bene come me che quando si è estinto quel mutuo e contemporaneamente si è fatto l'atto di indirizzo del Consiglio Comunale, si chiama l'ordine del giorno, io più volte ho chiesto qui, ma come anche altri colleghi, la sicurezza, la volontà, cioè di esprimere proprio un Consiglio Comunale una volontà di continuare sulla realizzazione di questa opera, con una condizione che si è sempre parlato nella maggioranza e anche in Consiglio Comunale, di ridimensionare quell'opera, perché quell'opera era un'opera faraonica. Soltanto nell'ultimo variante richiesta dalla UISP sono stati inseriti 500 metri quadri in più di superficie da realizzare, sono state inserite una serie di opere che non erano alla portata né del Comune di Quarrata, né del gestore, né dell'opera che si andava a fare, e su questo siamo d'accordo. Allora, la volontà è stata espressa dal Consiglio Comunale, questa volontà, tant'è che qualche mese dopo, il 31 marzo del 2014, il Consiglio Comunale si era pronunciato un'altra volta per andare avanti, perché si è fatta una delibera, un indirizzo politico amministrativo all'Ufficio Lavori Pubblici per fare un'indagine di mercato, il Consiglio Comunale, l'ha fatto la Giunta, la delibera del 31 marzo del 2014, La Giunta ha riconfermato questa volontà. la volontà di andare a fare, cioè fare un'indagine per capire quanto poteva costare, che interesse c'era e su quale tipo di piscina c'era un interesse di operatori privati per andare a realizzare questa piscina. Da questo momento in poi, non ho avuto altre notizie, non lo so, poi questa indagine, la Giunta lo saprà come è andata, a me non è dovuto sapere, nel senso che non è stato sapere. Però, voglio dire, quello che mi sembra inaccettabile e grave è quello che l'altra settimana, lo ripeto per un'altra volta, lo so che tutte le volte sconfino in particolari tecnici che però hanno un significativo importante, ma come posso sentire che con un progetto approvato, un'opera iniziata, il procedimento è stato chiuso? È stato chiuso, tant'è che ha fatto decadere. Io ora, sindaco, me lo spieghi per piacere, tu ridi quando lo dico, ma perché tu me lo spieghi? Spiegalo, dillo davanti a tutti, dico, no? No, se di una cazzata, perché tu, scusa il termine, perché tu lo dici se di una bischerata? Voglio dire, qui è stato detto che questo procedimento è chiuso per sopravvenute esigenze regionali, norme, il PGR e altro. Ma noi, voglio dire, ma quelle opere ci sono in corso lì e vanno avanti, voglio dire. Le opere private che erano connesse e concessionate insieme nello stesso periodo e vanno avanti. Io ho sempre saputo che un permesso rilasciato e iniziato non può decadere per una sopravvenuta, però poi può darsi anche che mi sia bevuto il cervello, non lo so. Mentre, allora, qui ci sono due pesi e due misure. L'altra, 15 giorni fa, un mese fa, si è approvato la Giunta un progetto che non era conforme allo strumento urbanistico, la nuova palestra di via Arcoveggio, che non era conforme. Però dice quella si può fare, anche se non è conforme, perché è un'opera pubblica e si farà una variante. Questa, con semplicità, si dice, ma questa non si può più fare, anche se si volesse fare. Non si può più fare perché è intervenuto l'autorità di bacino, ci ha detto voi ci avete un'opera in corso, bene, si chiude, precedentemente non si può più fare. Questa è la nuova urbanistica del comune di Quarrata. L'altra, e questo ritengo che non sia accettabile così, perché di fronte alla volontà del Consiglio Comunale di andare avanti. E l'altra cosa, un altro rammarico che ho è quello, avendo un mutuo per fare una piscina, quando c'è stato il fallimento, lo ridico ma riderete ancora, quando c'è stato il fallimento della Selva Bassa, alla richiesta di dire ma valutiamo se è il caso di acquistarla, di farla diventare comunale, è stato detto che nulla era norma, che era un bozzo e che di più, e che era un fallimento. Insomma, c'è scritto tutto negli atti quello che è stato detto. Poi se i risultati non sono questi, ma comunque voglio dire, nemmeno discutere su questo.
Concluda, consigliere Gomez.
Concludo per dire che l'avete capito che non lo voto a questo punto.
Grazie. Chi chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Consigliere Scialdi.
Io ricordo molto bene, sindaco, che ti sei vantato, giustamente dal tuo punto di vista, di aver permesso a Quarrata di non fallire, perché dicesti che partecipare a quel mutuo per il comune Quarrata sarebbe stato deleterio e l'avrebbe costretto a chiudere. Bene, si può essere anche d'accordo su questo, però bisogna dire una cosa: quando un comune in carica eredita degli atti, vanno letti gli atti. Se in una convenzione è scritto che il comune di Quarrata si impegna a partecipare ad un mutuo richiesto da UISP per 1.300.000 euro, mi pare che fosse, a condizione che questo mutuo sia erogato solo ed esclusivamente dal credito sportivo e non a una banca, in quel caso il comune si sarebbe fatto fideiussore. Questo è scritto all'articolo 7 della convenzione. Se non lo sapete voi, io. Questo è sicuro che è così. Quindi, in base a quella convenzione, l'allora sindaco Sabrina Gori venne in questo consiglio dicendo: ci hanno chiesto di partecipare, di andare a firmare la fideiussione di quel mutuo perché è pronto e quindi chiedo al consiglio di andare. E fu detto, è scritto nella convenzione, non si può tornare indietro, serve per andare avanti nei lavori, quindi vai. Siccome il mutuo non era più di 1.300.000, ma era di 2.000.000 qualcosa, il comune di Guarrata ha pensato bene di dire no, noi non si viene, perché non si viene a garantire più quella cifra, in quanto non è più quella originaria. A parte che nella convenzione non si parlava di numeri e non c'erano cifre, ma io l'ho detto sempre, lo ripeto perché è bene che sia verbale, io fossi stato io il sindaco allora, ti posso dire che avrei fatto io, avrei detto, anch'io avevo le perplessità che aveva il sindaco Gori e che aveva il vice sindaco Mazzanti, che l'UISP non andava tanto bene, e avrei detto, siccome il piano finanziario prevede che io mi fossi impegnato per 1.300.000, io vengo a firmare fino a 1.300.000, da 1.300.000 in più non firmo più, quindi molto probabilmente, seguimi, fammi finire, molto probabilmente il credito sportivo non avrebbe dato il mutuo comunque a UISP, ma il comune di Guarrata avrebbe fatto quello che era scritto nella convenzione e quindi si sarebbe messo dalla parte della ragione. Quello che invece ha fatto il comune di Guarrata, non partecipando in assoluto alla firma, l'ha messo dalla parte del torto per me e quindi ribadisco, ma questo era per rispondere al sindaco di quanto ha detto. Il resto, cioè, ribadisco tutto quello che ha detto, no, non si può essere, cioè ha detto estremamente e esclusivamente delle verità, compresa quella della Selva Bassa. Quel mutuo poteva essere utilizzato alla fine per la Selva Bassa, per acquistare la Selva Bassa, è un impianto sportivo natatorio e quindi poteva essere utilizzato anche per comprare quell'immobile lì, che secondo me, l'ho detto in tempi, se è detto noi, in tempi non sospetti, era il naturale completamento di un'area sportiva a cui però voi avete dichiarato di non credere e quindi andiamo avanti in questa maniera, tutta all'aria. Voto negativo.
Grazie consigliere Scialdi, altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Giacomelli.
No, è che solo per confermare il nostro voto favorevole a questa cessazione di mutuo, riconfermando le motivazioni dette prima per cui siamo arrivati a questa cosa e niente, purtroppo in politica ci si divide anche sulle questioni, sugli argomenti, noi siamo di questo parere e le circostanze che ci hanno impedito a procedere su questa opera purtroppo dal nostro punto di vista si conoscono e secondo noi sono state del tutto negative nei confronti di quest'opera.
Grazie consigliere Giacomelli, altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 5, estinzione anticipata mutuo cassa depositi e prestiti numero 4472695, chi è favorevole? Contrari? Voto approvato a maggioranza, voto a favore Partito Democratico e Gruppo Misto, contrari lista per Guarrata Mazzanti Sindaco, Forza Italia insieme per Guarrata. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 6, rendiconto 2015. Diversa composizione dell'avanzo d'amministrazione a seguito di provvedimenti correttivi adottati dalla Giunta Comunale con atto numero 135 del 26/10/2015. La parola all'assessore Musumeci.
Sì, e qui dovete avere un pochino di pazienza perché ho cercato di rimettere insieme tutto quella era questa matassa ingarbugliata che poi alla fine si spiegherebbe in due parole, ma insomma poi cercherò di dirlo. Allora, con il riaccertamento straordinario dei residui è stato adeguato lo stock dei residui attivi e passivi risultanti dai bilanci comunali al 1 gennaio 2015 al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, cioè che è il nuovo metodo contabile. Ciò ha rappresentato un passaggio fondamentale nell'attuazione e nell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotta dal decreto legislativo del 23 giugno 2011, numero 118, integrato e corretto dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, numero 126. La straordinarietà dell'operazione ha comportato la necessità che la stessa fosse condotta dagli enti locali alla luce sia dei principi di prudenza e di effettività, anche al fine di consentire l'emersione della reale situazione finanziaria degli enti stessi sui quali andava a operare, sia in termini di entrate corrispondenti a veri crediti che di spese riferite a debiti certi, in vista della salvaguardia dell'equilibrio unitario della spesa pubblica, il principio costituzionale del pareggio di bilancio, e qui non esprimo giudizi, vabbè. In base alle disposizioni introdotte dal decreto legge numero 118 2011, gli enti, in vista dell'anzidetta operazione di riaccertamento straordinario, hanno dovuto anche individuare l'ammontare delle quote da accantonare, destinate e vincolate dal risultato dell'amministrazione del 1 gennaio 2015 del fondo dei crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati al principio tale dettaglio. A tal proposito, la Corte dei Conti della Toscana ha dapprima comunicato un preavviso di pronuncia e quindi, dopo aver contestato le controindicazioni che noi abbiamo comunicato alla Corte dei Conti, ha adottato in data 21/9/2016 e pubblicata il 22/9/2016 una specifica pronuncia di accertamento relativamente al nostro rendiconto 2014. Pur riconoscendo la corretta quantificazione del fondo del suo complesso, la Corte ha tuttavia rilevato che il fondo crediti di dubbia esigibilità, costituito alla data dell'1/1/2015, non fosse congruo per quanto riguarda l'accantonamento delle quote di dubbia esigibilità sulla tassa rifiuti del 2013 e 2014. In sede istruttoria è emerso che l'ente per la determinazione del citato fondo ha correttamente proceduto per le diverse tipologie ritenute di dubbia esigibilità alla definizione della percentuale media di riscossione dei residui attivi e alla successiva quantificazione dell'importo minimo da accantonare. Tuttavia, con specifico riferimento alle poste residuali relative alla TARI, per farla breve, l'ente ha detratto dalla quota minima di accantonamento, correttamente calcolata, pari a 1.06.115,73, l'importo inserito nel piano finanziario della tassa, cioè l'accantonamento che dovevamo fare sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Noi abbiamo tolto quello che già avevamo messo nel piano economico e finanziario del CIS. Quindi l'abbiamo tolto da quello che era il fondo crediti di dubbia esigibilità. La Corte, pur riconoscendo che noi l'avevamo già accantonato, ci ha detto: a noi scritto lì non ci va bene, lo vogliamo scritto da un'altra parte. Quindi potevamo iniziare, ora vo' a braccio, comunque quello esito. Noi potevamo iniziare un contenzioso con la Corte dei Conti, però ora mettersi in un contenzioso con la Corte dei Conti non ci sembrava il massimo. E quindi dal momento che tutto ruota attorno a una questione puramente tecnica circa il significato di quota inesigibile, che con tutta probabilità ci avrebbe portato ad una contrapposizione con la Corte dei Conti che non avrebbe avuto esiti scontati, abbiamo deciso di adempiere a quanto richiesto dalla Corte stessa, provvedendo con una diversa ripartizione dell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2014, approvando con delibera di giunta, così come previsto dai principi contabili, la sostituzione del precedente prospetto con il nuovo prospetto, contenente la suddivisione dell'avanzo fra fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi, come da delibera della giunta, come ci richiedeva la Corte. Dopo aver sistemato il rendiconto 2014, in questa sede ci troviamo a deliberare la rideterminazione del fondo crediti di esigibilità anche con riferimento all'anno successivo, il 2015, perché chiaramente la Corte, come si era espressa per il 2013 e il 2014, avrebbe fatto anche per quest'anno. Quindi abbiamo ritenuto opportuno di anticiparli e modificare questa somma togliendola da una parte e iscrivendola dall'altra. In questo modo anticipiamo la sicura pronuncia della Corte che sarebbe derivata in caso di omessa integrazione, elevando la quota di accantonamento da 1.964.000 a 2.174.000 euro, con più 210.000 euro. Permettetemi due considerazioni finali. La prima di natura tecnica. Una volta di più apprezziamo il lavoro svolto dagli uffici comunali, in quanto è evidente che la complessità del quadro normativo attuale rende sempre più arduo il lavoro quotidiano. La seconda di natura politica. La consecuzione, e badate bene, non la conseguenzialità, di norme giuridiche frastralliate e sempre più difficili e avulse dall'essere inserite in un contesto sistematico e strategico per il Paese, bensì frutto di mere risposte dell'emergenza del momento, vuoi una volta la crisi finanziaria del 2011, vuoi un'altra il rispetto dei principi comunitari, il tanto per me brutto fiscal compact, rischiano di avere gravi ripercussioni anche su realtà locali come le nostre. Nel caso nostro, tuttavia, è stato possibile far fronte alla pronuncia della Corte dei Conti di incrementare il fondo rischi per due annualità consecutive al solo fine di dover rispettare norme contabili farraginose. Va dato atto alle scelte politiche compiute negli anni dalle amministrazioni comunali che si sono succedute a governare Quadrata, che hanno sempre posto il principio di prudenza alla base delle loro azioni di governo, anche a discapito di possibili ritorni elettorali del momento. Grazie.
Bene, grazie Assessore Musumeci. Ci sono interventi? E dimmi, lascia. Dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Bene, allora metto in votazione punto numero 6. Rendiconto 2015, diversa composizione dell'avanzo d'amministrazione a seguito di provvedimenti correttivi adottata dalla Giunta Comunale con atto numero 135 del 26/10/2015. Chi è favorevole? Contrari? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, gruppo misto, lista per Quadrata Mazzanti Sindaco, insieme per Quadrata e Forza Italia. Della stessa richiesta di immediata eseguibilità, chi vota a favore? No, perché ho detto se votate a favore? No, può darsi, chiedo scusa se ho detto così. Chi vota a favore dell'immediata eseguibilità? Contrari? Votazione nella precedente. Question time, presentato in data 15/11/2016, protocollo 55.779 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto indagine epidemiologica. La parola al consigliere Canigiani.
Sì, buonasera, riprendo la parola per riportare su questi banchi un quesito che interessa molta parte della popolazione di questa piana, compresi tanti quaratini. Mi faccio riferimento all'indagine epidemiologica che negli ultimi due anni ha visto impegnato le amministrazioni della piana, in particolar modo i comuni di Quadrata, Agliana, Serravalle, Montale, e anche Montemurlo e la competente locale USL e più anche alcuni comitati di cittadini e l'ARPAT. Faccio una breve cronistoria: a seguito di tre incontri che si sono succeduti negli anni eravamo arrivati a quasi alla conclusione di un percorso che doveva stabilire se le polveri emesse dall'inceneritore di Montale sono o non sono pericolose, se incidono oppure no sulla fenomenologia legata alla diffusione di linfomi nella popolazione della piana pistoiese. Beh, devo dire che dopo aver frequentato questi tre incontri, l'ultimo dei quali ormai credo sia avvenuto almeno 7-8 mesi fa, non si è saputo più niente. Peraltro Forza Italia già un anno e mezzo fa aveva protocollato e depositato una richiesta di adunanza aperta al pubblico per discutere di queste problematiche, ma fu detto e fu convenuto con le altre forze politiche durante una conferenza dei capigruppo di tenerla per il momento congelata in attesa dell'esito finale di questa indagine. Indagine che per l'appunto tarda a concludersi, indagine della quale non si parla più ormai neanche sui quotidiani. Ecco che stasera riportiamo all'attenzione di questa amministrazione la questione, chiedendo al sindaco in primo luogo se ha notizie circa questa indagine epidemiologica e se è a conoscenza di sviluppi immediati e futuri per arrivare alla conclusione di questi studi che comunque hanno impegnato diverse persone negli ultimi 2 anni. Grazie.
Grazie consigliere Angiani, la parola al sindaco per la risposta.
Ma allora, rispetto alle riunioni a cui faceva riferimento Enio, diciamo di questa commissione fra maggioranze e minoranze che era stata messa su, io non ho ulteriori dati rispetto a quella, penso, a cui tu abbia partecipato anche te, che dovrebbe essere, se non sbaglio, del 3 giugno 2016. Io ho questo 3 giugno 2016 è stato mandato a tutti i componenti questo gruppo di lavoro l'indagine, la conclusione dell'indagine epidemiologica. Io ti leggo quello che m'hanno detto il sindaco di Montale. Copia del rapporto definitivo dell'indagine epidemiologica sulle patologie ambiente correlabili nell'area di ricaduta delle emissioni dell'inceneritore di Montale. No, cioè l'ultima cosa che noi abbiamo. Ora, se praticamente la domanda tu chiedi se i sindaci hanno. Io l'ultima cosa che io ho è questa qui. C'è stata un'altra riunione in Regione Toscana, non mi ricordo chi l'aveva, se organizzata dalla Regione, mi sembra, forse dalla Federica Fratoni, assessore all'ambiente regionale, dove diciamo che c'è stata fatta una proposta di escludere i comuni di Quarrata e di Serravalle da questa indagine, perché praticamente da questi dati risultano che più o meno l'incidenza di questi tumori è simile sia a Aliana e a Montale come a Quarrata e a Serravalle, e quindi di escludere dal proseguire questa indagine questi due comuni e inserire il comune che tu citavi prima te, quello di Montemurlo. Quindi siamo rimasti a questa cosa qui che doveva portare avanti l'ASL. Successiva a questa riunione non c'è stato altro. Aspetta Daniele, te lo dico dopo.
No, grazie, fatto bene il consigliere Angiana a ricordare che c'è un impegno della conferenza capigruppo a procedere, insomma, con quella richiesta aveva fatto il tuo gruppo di invitare CIS e comunque gli organi competenti a un consiglio comunale aperto al pubblico, cioè dove i cittadini possono fare le domande, per cui se comunque, perché il nostro mandato è prossima scadenza, se ci sono comunque dei dati si potrebbe procedere anche con quelli lì, anche senza, perché qui comunque è sempre un'indagine continua, non è che giustamente ci sono delle verifiche ambientali sui danni e viene approvato. Ma io, vabbè, questo si verifica. Comunque, se il lavoro, o comunque una parte del lavoro, perché il lavoro non credo sia, cioè è sempre, c'è sempre un'indagine sopra l'altra. Allora, secondo l'ASL, quella prima indagine su tre comuni è conclusa, no? Per cura per l'ASL, perché c'è una nota comunque. Per cui verifichiamo questa cosa, si piglia l'impegno di verificare se questa indagine è conclusa, noi si procederà a prendere contatti e dar luogo al Consiglio Comunale, che tutti eravamo d'accordo comunque di farlo su questo tema, giusto? Grazie di nuovo, consigliere Camigiano. Per favore, un po' di silenzio. Interrogazione presentata in data 15/11/2016, protocollo 55.773, dal gruppo consiliare Forza Italia, avente d'oggetto in disponibilità della palestra di via Arcoveggio per gli studenti del liceo Petrocchi. La parola al consigliere Canigiani.
Sì, qui porto all'attenzione del Consiglio Comunale una vicenda che ormai da troppi giorni occupa le cronache quotidiane e devo dire che è una delle classiche storie all'italiana, perché abbiamo un istituto superiore, l'unico della città, che è l'Istituto d'Arte Petrocchi, che si trova per l'appunto sul viale Montalbano, ed è un istituto che si trova suo malgrado al centro di una questione che direi veramente vergognosa. Per questioni anche qui interne alle amministrazioni locali si trovano nell'impossibilità gli studenti dell'Istituto Petrocchi di svolgere regolarmente attività fisica, educazione motoria, ginnastica, insomma come dir si vuole. E voglio fare una breve cronistoria dei fatti. A quanto si apprende dai quotidiani, la provincia a cui compete pagare le spese del canone di manutenzione della palestra di Arcoveggio, la palestra di via Arcoveggio, attualmente in gestione all'UISP, la provincia, dicevamo, non è in condizione, pensate, di pagare per l'annualità 2015-2016 4.000 euro, cioè siamo a questi livelli. E in alcuni articoli apparsi verso la metà di ottobre si rimandava il tutto all'approvazione del bilancio della provincia, dopodiché pareva che le cose si potessero sbloccare, ma ad oggi niente. E quindi questa è la situazione della provincia. Poi mi piacerebbe sentire il vice sindaco Romiti, che di questa provincia sgangherata fa parte, e magari lui forse ha delle notizie più aggiornate. Da un'altra parte abbiamo l'UISP che stasera pare ormai assodato che si tratta di un'associazione che certamente a Guarrata non ha mai avuto molta fortuna. L'UISP, che è l'associazione che a livello nazionale dovrebbe tutelare lo sport, soprattutto lo sport dei giovani, si trova in questo frangente, in questa situazione invece un po' come lo sceriffo di Nottingham, che o paghi oppure niente servizio. E a rimetterci quindi ci sono esattamente gli studenti delle scuole superiori di Guarrata. Peraltro anche sull'UISP grava un'altra situazione piuttosto kafkiana: tra 20-30 giorni scade l'affidamento della gestione della palestra di via Arcoveggio e a quanto si apprende dai quotidiani non gli sarà neppure rinnovata, quindi forse si comincia a capire perché questi tengono duro, perché dice tra 30 giorni ci mandano via, questi 4.000 euro non si vedono più, vediamo se riusciamo a non aprire anche qui una causa che per 4.000 euro poi magari va a finire che ce ne costa 10 tra avvocati e strascichi vari. Poi c'è il comune che è titolare della palestra di via Arcoveggio, il comune che ha fatto il bando, che a suo tempo affidò l'incarico della gestione all'UISP, che dice no, noi non paghiamo questi 4.000 euro perché è di competenza della provincia, quindi perché dobbiamo entrare nel mezzo? E alla fine, torno a ridire, chi ne fa le spese sono questi poveri studenti che la mattina fanno una sgambata lungo gli argini del fiume Stella, nell'erba bagnata di queste splendide mattinate fredde e umide che ci sta proponendo l'autunno 2016, che magari non possono nemmeno fare gli esercizi a terra, perché capite bene, in un prato bagnato la mattina con 7-8 gradi forse non è il caso. La preside Pasta Caldi, che continua, povera donna, con veramente grande spirito a battersi perché per questi benedetti 4.000 euro questo ping pong tra provincia e comune abbia fine e qualcuno finalmente paghi, e noi siamo stasera qui a parlarne, e devo dire che come consigliere comunale, quando ho cominciato questo mandato, pensavo di occuparmi di cose alte, ma poi se vado a vedere tutto quello che ho scritto in quasi 5 anni, spesso sono cose anche più piccole, che però al cittadino comune sono cose che interessano, sono i piccoli problemi che poi sono grandi problemi per chi li vive. E da stasera qui io avrei piacere che se ne uscisse prendendo un impegno, perché noi, sindaco, abbiamo parlato anche stasera di variazioni di bilancio per migliaia e migliaia di euro, abbiamo un bilancio di decine e decine di milioni di euro, non si troverà in qualche maniera, per qualche via, 4.000 euro per mettere a posto l'UISP e far rientrare in palestra questi ragazzi. Io credo che se c'è la buona volontà si può fare, leggo che lei si sta impegnando per mettere tutti d'accordo, vediamo se stasera ci dà la bella notizia che l'accordo è stato trovato, grazie.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Così dice il regolamento. Consigliere Gori, 3 minuti.
No, anche meno, solo per dire che ritengo, intanto per ringraziare il Canigiano che ha portato a conoscenza del Consiglio questo argomento, però per dire che è una cosa vergognosa, nel senso che non capisco come si possa pensare che a rimetterci siano gli studenti. Come è possibile che tre enti non possono trovare un accordo perché questi ragazzi non perdano nemmeno un'ora di ginnastica o di attività sportiva? Io credo che siamo proprio alla follia. Io parlare di cifre, di queste cose, di WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, voglio dire, di gestione, di provincia, e vedere una preside, ora poi non so, visto che Musumeci sembrava non fosse d'accordo e si impegnava tanto a questa preside, però insomma io non la conosco, non lo so, ho visto che ha fatto un verso quando dice si impegnava, ma non so, però comunque io credo che quei genitori che hanno, vorrei sapere chi ne pensa, che hanno figli a scuola e che avendo il palamelo lì inutilizzato nell'orario dell'attività fisica per gli studenti dell'istituto d'arte, non so come si chiama ora, voglio dire, e non poter utilizzare per una questione economica tra enti come provincia e WISP e comune che è proprietario dell'immobile, mi sembra proprio una cosa vergognosa, mi sembra che chi ha più giudizio lo debba adoperare e non si debba più perdere un'ora di questa vicenda.
Grazie consigliere Gori, ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, risponde il sindaco.
Sì, io rispondo volentieri, però come suol dirsi, si ragiona bene, io non capisco, io vorrei vedere, io pensavo ci si impegnasse per cose ben più alte. Però poi gli atti vengono fatti contro chi fa le scelte, e quindi prima di fare le scelte bisogna essere supportati, perché il comune di Quadrata, forse un sa ben presente la questione, è il mero proprietario di quell'immobile, basta, che ha fatto una convenzione con la provincia di Pistoia per farci una scuola superiore. La gestione e i costi della scuola superiore sono a carico della provincia di Pistoia, quindi il comune di Quadrata di fatto non c'entra niente. La scuola chiede di poter utilizzare la struttura lì del palazzetto per farci educazione fisica agli studenti. L'amministrazione di Quadrata quella struttura ormai da anni l'ha data in gestione, come tutti gli altri impianti sportivi del comune di Quadrata. Viene fatto una gara, recentemente l'ha vinta l'UISP, si è rifatto la gara, l'ha vinta un altro soggetto perché ha fatto un'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione comunale, presumo. Quindi anche lì l'amministrazione comunale non c'entra niente, è un rapporto fra provincia e gestore dell'impianto. Detto questo però, io capisco quello che dice il collega, perché indubbiamente sembra, come dire, una questione un po' paradossale. Lui spavanza 4.000 euro del 2015, penso dell'annata 2015-2016, non so. Lui ha detto alla scuola: o voi mi pagate il pregresso, o se no io non vi voglio aprire, perché io non voglio lavorare, non mando del personale a lavorare per riscaldarsi, come si dice. E quindi la scuola di fatto si è trovata senza struttura. Abbiamo provato a dare le nostre strutture, una nostra palestra alla scuola. La scuola non ha mezzi per potersi spostare, quindi bisognerebbe che i mezzi del comune di Quarrata portassero i ragazzi dell'Istituto Petrocchi nella palestra, ma i mezzi del comune di Quarrata sono abilitati a trasportare solo i nostri studenti e non gli studenti delle scuole superiori, e quindi anche questo salta. A questo punto dove siamo? A questo punto siamo al punto di che si sta valutando per trovare una strada, perché la provincia di Pistoia ci ha bello detto: soldi io per pagare non ne ho, quindi per me, per la provincia, i ragazzi non vanno a fare educazione fisica. Quindi noi si sta lavorando per trovare le condizioni giuridiche perché il comune di Quarrata possa pagare questi 2.000 o 3.000 euro che manca per finire la stagione 2016-2017 a quella scuola, al gestore, per potergli mandare a fare ginnastica. Questo è quanto. È una questione, come dire, se tu la racconti fuori di qui dentro la gente ci piglia tutti per matti, però purtroppo la situazione è questa. Quindi noi non ci siamo tirati indietro, io sono andato a parlare con i dirigenti scolastici, abbiamo parlato, Gabriele ha parlato con il presidente della provincia. La situazione è questa, si sta lavorando per vedere di trovare una strada per potergli mandare a fare questi 5-6 mesi che manca per la fine di quest'anno nel Palamelo, pagando chiaramente con i soldi del comune di Quarrata.
Grazie sindaco, se vuole può concludere.
Avevo chiesto di poter uscire di qui con una bella notizia, spero venga riportata sui quotidiani, perché credo che se le cose c'è volontà di risolverle, una strada si trova sempre. Grazie per la risposta.
Punto numero 9, interrogazione presentata in data 15/11/2016, protocollo 55.773. Perché lo stesso numero protocollo? Vabbè. Cambia nulla. Dal gruppo consigliare Forza Italia, l'evento oggetto emissioni anomale dell'azienda Termoverniciatura. Prego, consigliere Canigiano.
E qui torniamo a parlare della salute pubblica, perché mi rifaccio anche qui a avvenimenti che sono ormai diventati di dominio pubblico negli ultimi mesi. C'è un'azienda, la Tecnoverniciatura di Santo Nuovo, che opera nel campo della verniciatura e che, per quanto si è saputo anche attraverso la stampa, negli ultimi mesi, da un po' di tempo a questa parte in verità, con le proprie emissioni comporta una dispersione nell'area di polveri che poi rimangono attaccate agli autoveicoli, che polveri che ricadono anche al suolo. Ci sono, intorno alla Tecnoverniciatura c'è un plesso scolastico vicinissimo, ci sono famiglie, ci sono anche orti coltivati, ed è una situazione che pare, qui ci vorrebbe il buon Daniele Manetti che è più pane suo che mio, ma insomma qui è una situazione che pare, secondo anche quanto scritto dall'ARPAT, derivare dal fatto che la produzione, l'elaborazione di questa tecnoverniciatura rispetto alle capacità dell'impianto sono aumentate di molto negli ultimi tempi, al punto tale che i camini che dovrebbe, i filtri che erano preposti per un certo quantitativo di lavorazione, probabilmente non sono più sufficienti avendo aumentato la capacità produttiva dell'impianto. Ora stasera voglio subito mettere le mani avanti, siccome ho anche letto delle dichiarazioni di responsabili della tecnoverniciatura, magari siamo in streaming, qualcuno ci ascolta. Forza Italia certamente non è per aggiungersi alla coda dei vessatori, come ha detto l'amministratore qui della tecnoverniciatura, cioè noi prendiamo atto che è un'azienda che lavora bene, che ha 12 dipendenti e quindi in tempi di crisi come questi certamente bisogna anche tutelare il lavoro, ma al di là di questo noi stasera siamo qui per parlare in Consiglio Comunale, in particolar modo rivolgendosi al Sindaco, che poi ha la responsabilità sanitaria su questo comune. Siamo qui per parlarne, per capire fino a che punto anche questo è un problema che si risolverà, oppure se anche qui, e faccio riferimento a quanto letto il 28 ottobre, o se anche qui, dicevo, in qualche maniera il comune può agire limitatamente, perché al di là dell'ordinanza che a fine ottobre il sindaco Mazzanti ha firmato per vietare il consumo della frutta e della verdura coltivate nei terreni vicino all'azienda entro un raggio di 250 metri, ecco, al di là di quello poi credo di aver letto da qualche parte che il nostro sindaco diceva che comunque più di tanto non si poteva fare in qualche maniera, quindi si aveva le mani legate come amministrazione comunale. Per quanto riguarda ARPAT, mi sono scaricato dal sito una news che hanno pubblicato il 5 novembre, sempre in relazione a queste emissioni anomale, così sono state chiamate, dell'azienda di Via Rubattorno, e per l'appunto anche qui si fa riferimento a prescrizioni che entro la fine dell'anno dovrebbero essere diciamo accolte attraverso un restyling, un aggiornamento dell'impianto. Chiedo se tutto questo corrisponde al vero, se i cittadini di Quarrata, soprattutto del Santo Nuovo, invece devono ancora preoccuparsi, e aspetto una risposta in merito. Grazie.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Gori, 3 minuti.
Sì, anche meno. No, ti volevo dire, siccome non l'ho trovata, ero curioso di leggere l'ordinanza del sindaco, perché questa informativa che manda l'ARPAT finisce da ultimo, che dice: allo stato dei fatti non ci sono elementi per temere che queste emissioni siano più pericolose di altre presenti nella zona. Semplicemente la natura di queste polveri vernicianti rende la loro deposizione più visibile di altre parimenti presenti. Ecco, volevo capire, io non ho letto l'ordinanza del sindaco, volevo capire le ragioni per cui hanno portato il sindaco a mettere l'ordinanza. Di che natura sono? Perché qui mi pare che ARPAT dica sì, non ci preoccupiamo tanto perché queste sono emissioni forse meno invasive o meno pericolose di quelle altre che ci sono nella zona, di altre che ci sono, solo che queste si vedono perché danno una coloritura, forse a me mi sembra una cosa anomala, ma insomma voglio dire, no, per quello di prima volevo dire, approfittavo per dire che mi sembrava forse una buona occasione per le prossime appalti dei servizi, che quando si tratta di un servizio che si può ritenere essenziale, come quello della disponibilità di una palestra per una scuola, forse che ci sia il divieto al gestore di poter impedire l'uso in quell'ora. Mi sembrava una cosa che forse basterebbe inserirla in un capitolato perché fosse rispettata.
Bene, se ci sono altri interventi da parte dei consiglieri riguardo a questa sfortunata azienda, che mi pare di aver capito che se un cittadino di Quarrata non avesse messo la foto su un social, no, mi duole anche dirlo, cioè conta più Facebook che delle nostre mozioni si scrivano, che di un consiglio comunale. Però lì accanto, poi di anche questa, c'è una c'è un continuo scaricare rifiuti, e credo che le amministrazioni nel tempo hanno speso un sacco di soldi e non viene mai beccato un cristiano. Io vado a caccia e le guardie forestali da tempo, dove si presume vengano fatte delle infrazioni alle attività venatorie, mettono delle fototrappole, per cui non importa andare per i boschi, ma anche nella raccolta dei funghi, sentite un po', no? Chissà che danno farà se uno raccoglie un fungo dentro la proprietà della SMI invece che fuori. Arrivi il verbale a casa, nel caso se tu fai un'infrazione penale ti levano anche il porto d'arme. Cioè, io non credo che si costi, cioè, non c'è bisogno di fare un'interrogazione, ma iniziamo a mettere qualche cosa per pigliare questi furbacchioli, no? Che scaricano, non che vanno a pigliare un fungo o un uccellino, questi buttano dei rifiuti. Scusate, ma io ero più che altro perché questa Anna Fumare l'ho vista su Facebook e ho detto guarda che poi siamo arrivati anche noi. Scusa, la parola al sindaco per la risposta.
No, comunque ora io lì non lo so se la cosa è nociva o non è nociva, perché obiettivamente di fatto dati non ne abbiamo. Io sono andato lì sul posto a vedere e a verificare e obiettivamente le polveri che cadono, non lo so, mi sembrerebbero che bene non facessero neanche a me, però io che vi devo dire, l'ASL e l'ARPAT sono loro che tutelano la sicurezza e la salute, quindi bisogna tenersi a quello. Quindi lì siamo in presenza di questa azienda che produce, verniciando, facendo il proprio lavoro, produce diciamo questo tipo di inquinamento. Le persone si sono diciamo preoccupate e hanno richiesto alle istituzioni di fare il proprio dovere. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che né ASL né ARPAT hanno certificato al sindaco, che è, come diceva Enio, il tutore della salute pubblica nel comune di Quarnata, la notizia, non hanno detto, rispetto agli esami che hanno fatto, che quella roba è inquinante, quindi va chiusa la fabbrica. Quindi, però mi consigliavano di fare una ordinanza dove suggerivo e guardo queste persone che sono qui in sala perché conoscono bene la cosa come me.
Guarda anche Freddy, mi ha fatto la domanda.
No, ma io... che mi suggerivano di suggerire alla ditta di non utilizzare questi impianti e di fare un'ordinanza di divieto di consumo nel raggio di 250 metri di prodotti alimentari, diciamo ortaggi e frutta. Quindi io ho fatto quello che mi è stato detto da parte di ASL e di ARPAT. Chiaramente, come ci siamo comportati come amministrazione? Abbiamo parlato con il proprietario dell'azienda, gli abbiamo detto guarda le cose così non vanno bene, insomma tutte le cose che si dice in questi casi, sono intervenuti i vigili, intervenuti i nostri uffici e quant'altro, e diciamo che lui ha detto che, e ha scritto, però diciamo ha detto, via, poi vediamo se carta canta, che ha acquistato un nuovo macchinario per verniciare di un importo di circa 200.000 euro, che deve avere il tempo di montarlo. Nel frattempo faceva delle modifiche agli apparecchi vernicianti, ai camini che ci sono, cambiando i filtri e facendo delle modifiche, e che la cosa sarebbe migliorata. Quindi noi si sta controllando che quello che ci ha detto sia realmente vero, perché fra l'altro, come diceva il consigliere Gori, l'ARPAT ci ha mandato l'ultima notizia, che è quella che non ci dice che quelle polveri non sono inquinanti, ci dice che rientrano nei limiti previsti dalla legge. Quindi questa è un pochino la situazione, non è una situazione semplice. Però l'insalata, perché bisogna andare a comprarla all'orto del Dalì. Però diciamo che ora, al di là delle battute, ma lo dico anche per queste persone che sono qui, si sta controllando, si sta monitorando continuamente la situazione, da quello che mi risulta, da quello che mi dicevano anche sia Manetti che l'altro signore, sono, diciamo, queste emissioni sono quasi sparite, probabilmente hanno fatto qualche accorgimento
o staranno montando questo nuovo macchinario, però ad oggi la situazione diciamo è un pochino questa.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Angiani.
Sì, vabbè, prendiamo atto di quello che ci ha detto il Sindaco, con preghiera di monitorare costantemente la cosa finché non sarà definitivamente risolta, e riporteremo questa notizia che il Sindaco ci dà alla riunione che si terrà in via Rubattorno, credo domani o dopodomani, insomma nei prossimi giorni ci sarà sicuramente una riunione con la popolazione per tranquillizzarla, perché riporteremo quanto è stato detto. Grazie anche a Legambiente che di questa cosa si sono fatti i paladini e che ce l'hanno fatta conoscere.
Grazie, buonanotte a tutti.